Signori, possiamo iniziare? Chiedo per cortesia un attimo di silenzio, così procediamo a una sorta di appello come a scuola. Allora, intanto buongiorno a tutti. Allora, abbiamo il dottor Mirri per la Regione Toscana, buongiorno. Abbiamo la dottoressa Franchi per ARPAT, il buongiorno vale per tutti, almeno non sto a ripetermi. Dottor Maresca per AIT. Per Gaia abbiamo l'ingegner Di Martino, l'ingegner Ditti e non ci leggo per Manzi, perdone, ma me l'hanno scritto piccolo. Allora, poi è il giovane della Santa, questo me l'hanno scritto grosso, ma non lo vedevo io. Poi abbiamo per l'Istituto Superiore di Sanità il dottor Locentini, il dottor Veschetti, la dottoressa Le Donne, giusto? Me l'hanno scritto piccolo, perché è più grosso. Poi per ASL abbiamo il dottor Pierone e la dottoressa Aragona, abbiamo per il laboratorio di sanità pubblica la dottoressa Prea, ecco, per ARSA abbiamo la dottoressa Nuvolone e poi per i comitati abbiamo l'architetto Pelliccioni, del frate Per Paolo, l'avvocato Luca Nannizzi, per il comitato cittadini del Pollino la dottoressa Bertolucci e per il comitato professor Caccagnini e Galeotti, Luigi e Daniele Ferrante. Ho dimenticato qualcuno? No, Pieroni l'ho detto. Poi abbiamo Santo, il nostro sorvegliante delle miniere, San Tommaso e Pardini. Non ce l'hai messi però, tu ce l'hai messi? Ah, sono qui. Poi naturalmente c'è il geometra Guicciardi. Dove sono? Mi avete messo in ordine sparso. Ingegner Mazzei, la dottoressa Antonacchi e la dottoressa Mancini che sono alle mie spalle dell'ufficio ambiente. Bene, iniziamo questo tavolo ambientale per confrontarci nuovamente sulla vicenda Taglio. Oggi è un ulteriore step a praticamente 2 anni e mezzo, anzi 3 anni e mezzo dallo scoppio della vicenda. Io penso che in tutto questo periodo, e ne sono moderatamente soddisfatto, abbiamo fatto parecchi passi avanti, questo grazie alla collaborazione di tutte le persone che sono a questo tavolo. Lo dico e lo rivendico con orgoglio, perché questa collaborazione non solo non era scontata, ma non era nemmeno attuata. Ci tengo a rimarcarlo nuovamente, perché quando noi siamo arrivati al governo della città, nel luglio del 2015, abbiamo trovato le stesse persone che sono a questo tavolo, con le stesse capacità, perché non è che, come dire, avete acquisito delle capacità particolari o le avete comprate o acquisite in questo periodo, ma c'era una collaborazione pressoché nulla. Facciamo l'esempio di essere su una canoa, lotto con, non lo so, se si rema tutti nella stessa direzione la canoa procede rapidamente, se anche, come dire, andiamo fuori sincrono, non c'è lo stesso ritmo di vogata, si cammina meno. Se poi addirittura c'è qualcuno che rema in ordine sparso, come dire, non, la canoa sta ferma. Questa è la situazione che abbiamo trovato. Io penso, e questo sono estremamente contento, che il Comune, l'attuale amministrazione non ha fatto qualcosa di... ha fatto il suo dovere, che è quello di ricondurre questo tavolo ad avere un unico obiettivo, un unico intento, che è quello di risolvere il caso per la salute dei cittadini. Devo dire che non è stato nemmeno particolarmente difficile, ma evidentemente era un'attività che chi ci ha preceduto, a cui non aveva pensato. Oggi gli attori di questo tavolo porteranno le nuove conoscenze, i nuovi studi, le nuove attività che hanno svolto su questa vicenda. Io vi dico che ci sarà una scaletta, e poi vi dirò le ultime due cose e poi passerò la parola a chi deve esporre. Prima parleranno ASL, la dottoressa Aragona, l'ISS, il dottor Lucentini, poi parlerà Gaia con gli ingegneri Didi e Di Martino e poi di nuovo l'ISS con il dottor Veschetti. Naturalmente oggi non si esaurisce niente, oggi è soltanto uno step, una tappa di un percorso che probabilmente ha sempre bisogno di tempo. Su questo noi ne siamo coscienti fin da quando ci siamo insediati, ma siamo anche determinati a proseguirlo con questo percorso con tutte le forze possibili. Tuttavia ci sono alcuni dati che ci rincuorano. Ieri abbiamo fatto un incontro del piano di sicurezza dell'acqua e salta agli occhi, poi lo vedremo anche in veste grafica, che sono circa 18 mesi che, tolto un punto che è la famosa fontana di Porta Lucca, non ci sono sforamenti, che peraltro ora ingegneria è stata cambiata totalmente. E questo ci pone in condizione, Pelliccione, te lo dico subito così chiariamo la cosa, se vuoi, come di essere non maleducato, non educato, fallo pure, ma io non ti ascolto. Quando sarà il tuo turno esporrai la tua cosa. Interrompere le persone non è un'attività, come dire, lodevole, te lo dico. Se poi, come dire, io non lo faccio, se tu vuoi continuare a farlo è un problema tuo. Stavo dicendo, il fatto che siano 18 mesi che sostanzialmente non ci sono sforamenti rispetto al valore legale o comunque assunto come valore legale ci rincuora, perché evidentemente non è un caso. Vi do tre flash che sono sintetici, ma per capire come si è svolta più o meno la vicenda. Settembre 2014 scoppia il caso. La zona individuata è, come sappiamo tutti, centro storico e Val di Castello, poi verrà fuori naturalmente anche la situazione del Pollino. La prima cosa chiaramente è eliminare la fonte di contaminazione, viene sostituita la fonte di attingimento dell'acquedotto e chiaramente questo riduce già il rischio. Poi ci si accorge naturalmente che la cosa non è sufficiente, perché le tubazioni hanno evidentemente dei problemi e delle criticità. Vengono sostituite tutte le tubazioni in metallo di Val di Castello e questo riduce ulteriormente la problematica. Poi ci si accorge che non è ancora sufficiente, perché evidentemente l'adduzione, per un tempo ahimè non ancora stabilito, ma che probabilmente si presume che sia per parecchi anni, ha danneggiato, incrostato di taglio le tubazioni interne. Il Comune si pone in un confronto con Gaia e da questo scaturisce la decisione che ci stanno facendo delle attività di lavaggio e qualora queste attività non siano sufficienti si giungerà alla sostituzione delle tubazioni. E questo attraverso uno screening, sono state campionate tutte le utenze di Val di Castello, che sono 499, vabbè, insomma, comunque intorno ai 500, riduce ulteriormente il problema, perché le situazioni critiche sono il 4-5%, il che Questo ho dato soltanto tre spot per capire che, nonostante qualcuno legittimamente possa continuare ancora a non essere sufficiente, soddisfatto, il Comune ha coordinato le attività, ognuno per la loro competenza, di questo tavolo, per fare delle azioni concrete che hanno, dal settembre 2014 a oggi, luglio 2017, enormemente ridotto la pericolosità e la portata di questo fenomeno. Cioè, questo vorrei che fosse chiaro, perché poi le cose si possono sempre fare meglio, sempre. Il record del mondo su 100 metri mi sembra 9,72, c'è sempre chi può fare meglio, però attualmente è 9,72, nessuno ha fatto meglio. Tra l'altro vi dico, noi abbiamo collaborazioni con l'Università di Pisa per tutta una serie di altre attività come Comune, ma anche con l'ISS. Raccontavo ai dottori che siamo in un tavolo nazionale del Comune di Pisa che si occuperà di salute, dove mi hanno fatto i complimenti per questo tipo di attività. Ieri, non so se la dottoressa Roma mi citava anche una rivista dove si parla di questa cosa, dove comunque abbiamo ricevuto, senza che noi abbiamo indotto nulla, come dire, dei comportamenti virtuosi su questa attività, che non è un'attività semplice, non era, come dire, raffreddore, è un'attività complessa, è un'attività sconosciuta, è un'attività dove non c'era bibliografia scientifica, e questo chiaramente ci ha posto in una situazione di difficoltà. Noi però continuiamo, come ho detto prima, martedì partirà una nuova campagna di campionamenti sulle matrici vegetali, perché vogliamo acquisire ancora nuove conoscenze. Io penso che però, ripeto, la cosa che l'ho già detta, ma ci tengo a rimarcarla, spesso il pubblico è additato come fannulloni, incapaci, e ahimè qualche volta magari è anche vero, come lo è il privato del resto, non è che poi a fine corsa nel privato ci siano, come dire, attività, anzi a volte nel privato ci sono anche, come dire, comportamenti peggiori. Io penso che invece in questo caso vi faccio io i complimenti a tutti voi, avete dato prova, come dire, di spirito di servizio e di senso di collaborazione. Per questo, a ripetere, è una vicenda difficile, è una vicenda complicata, e secondo me sono stati tratti dei risultati importanti che non solo serviranno a risolvere il nostro problema, ma serviranno come di esempio e come di modello a chi, speriamo di no, ma sicuramente capiterà in qualche parte dell'Italia o del mondo, si troverà in una situazione analoga di difficoltà. Tra l'altro la maggior parte di voi lo hanno fatto gratuitamente, e anche questo, ovvero all'interno dei normali budget e delle normali risorse allocate in ciascuno dei vostri enti, e questo vorrei che fosse un elemento di riflessione. Chi la vuol capire la capisce, la butto lì e la lascio qui. Ora lascio la parola, se non sbaglio, alla dottoressa Aragona, che ha preparato una serie di slide, così vi spiegherà. Poi naturalmente a fine delle spiegazioni apriremo il dibattito e vedremo. Ah, mi ricordo naturalmente, mi scusi dottoressa e concludo, che oggi pomeriggio faremo l'incontro pubblico a beneficio di tutti i cittadini che vorranno partecipare, dove sostanzialmente riepilogheremo quello che in sede tecnica ci siamo detti stamani, naturalmente cercando, ecco, vi prego di oggi, ma insomma ve l'ho sempre detto, magari di utilizzare un linguaggio un po' meno tech, un po' meno alla portata della signora Maria, che verrà chiaramente a ascoltare a che punto siamo. Bene, dottoressa, prego.
Buongiorno a tutti, il mio intervento sarà brevissimo e ha solo l'obiettivo comunque di aggiornare sulle attività che stiamo svolgendo all'interno del gruppo di lavoro sanitario, e chiaramente colleghiamo anche una parte delle attività che sono state svolte all'argomento della giornata. Come diceva l'assessore Tartarini, chiaramente da quando ci siamo trovati a dover affrontare questa problematica che era assolutamente nuova, rispetto a quelli che sono i controlli ordinari che l'azienda ASL fa sulla rete acquedottistica, sono stati ovviamente messi in atto controlli integrativi sulla rete, e i controlli integrativi avevano l'obiettivo di monitorare i livelli di taglio appunto sulla rete acquedottistica. In aggiunta alle ordinarie attività di controllo, alla data del 30 giugno 2017, e con la finalità di andare a verificare ovviamente quello che fa il gestore, perché non ci dimentichiamo che il ruolo principale di controllo e di autocontrollo, diciamo, sulla rete acquedottistica ce l'ha il gestore, l'azienda sanitaria ha effettuato 609 campionamenti aggiuntivi alle ordinarie attività di monitoraggio della rete acquedottistica. Per quello che riguarda le attività invece di campionamento e analitiche che sono collegate allo studio, all'indagine epidemiologica, è completato l'attività di campionamento e analisi sulle matrici biologiche. Dovevamo, come avevamo detto alle precedenti riunioni, completare l'attività sul gruppo di controllo. Abbiamo raccolto e analizzato 2202 campioni di urine della popolazione esposta, 217 del gruppo di controllo. Sono stati raccolti e analizzati 235 campioni di capello della popolazione esposta e 76 campioni per il gruppo di controllo. Lo studio epidemiologico di corte retrospettivo, coordinato e gestito dall'Agenzia Regionale di Sanità, è completato e i dati sono stati già presentati. Come diceva l'assessore Tartarini, era una piccola parte dello studio epidemiologico che poi ha visto un ampliamento per l'attività che l'azienda sanitaria sta svolgendo in collaborazione con l'Università di Bologna. Sono state realizzate ad oggi 3 campagne di monitoraggio sulla zona di Val di Castello per determinare le concentrazioni di taglio ed altri metalli nei prodotti di origine vegetale. Sono stati effettuati 49 campionamenti, 347 determinazioni analitiche. Come diceva l'assessore Tartarini, la prossima settimana i nostri operatori faranno ulteriori campionamenti coordinandosi e raccordandosi col professor Vianello dell'Università di Bologna. E in contemporanea alle due campagne di vegetali, alle due prime campagne di monitoraggio sui vegetali, erano stati effettuati anche 8 campioni su pozzi privati. A questi se ne sono aggiunti ulteriori 11 campioni. È stata una precisa richiesta del Comune di Pietrasanta, e questi pozzi privati sono posti nelle vicinanze a valle delle vasche di sedimentazione. L'obiettivo è quello di dare ulteriori elementi conoscitivi a quello che è il piano di caratterizzazione, e l'obiettivo era quello di verificare eventuali interferenze tra falda superficiale e falda profonda. Stiamo elaborando dati e la prossima settimana li consegneremo al Comune di Pietrasanta. Entro giusto per dire quello che è stato il lavoro di partecipazione al team per i piani di sicurezza dell'acqua. Noi abbiamo avuto un primo contatto, grazie anche ovviamente al lavoro di coordinamento di Regione Toscana, con l'Istituto Superiore di Sanità nel mese di ottobre 2014, Mi ricordo che ci siamo sentiti, io stavo andando a Val di Castello a un incontro nell'asilo nido di Val di Castello e mi ha telefonato il dottor Lucentini, quindi ho conosciuto il dottor Lucentini e ci siamo sentiti perché in quel momento l'Istituto Superiore di Sanità aveva appena finito di scrivere il parere che avevamo chiesto, il parere dell'Istituto per sapere se le azioni che erano state messe in atto nell'immediatezza da parte di operatori sanitari che non conoscevano niente di questa problematica comunque avessero una certa logica. E quindi è stato il primo contatto che abbiamo avuto con l'Istituto Superiore di Sanità. Poi ci siamo sentiti molto frequentemente in quei giorni e nei mesi successivi e da parte dell'Istituto Superiore di Sanità c'è stata la proposta di affrontare anche l'emergenza taglio anche avviando quello che poteva essere appunto la sperimentazione e l'applicazione dei piani di sicurezza per l'acqua. Chiaramente come azienda noi eravamo assolutamente disponibili, abbiamo quindi fatto un primo incontro preliminare con i colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità, che non vediamo perché l'abbiamo fatto a gennaio del 2015, i colleghi sono venuti, ci siamo visti, ci siamo confrontati, ci hanno spiegato di che cosa si parlava, qual era l'impegno e ci siamo lasciati a gennaio del 2015 con l'impegno da parte nostra di incontrare la direzione di Gaia per proporre alla direzione di Gaia un approccio integrativo rispetto a quello che erano le attività che chiaramente il gestore stava già facendo. Quindi abbiamo incontrato la direzione di Gaia che si è dimostrata subito molto disponibile a avviare appunto un percorso di questo tipo. Quindi di fatto la comunicazione ufficiale, diciamo il 3 febbraio del 2015, è la data in cui Gaia comunica ufficialmente di voler la propria disponibilità a voler avviare anche questo tipo di percorso e quindi è stato avviato appunto tutto il progetto che riguarda la predisposizione dei piani di sicurezza dell'acqua. Sono stati fatti, o almeno la ASL ha partecipato, a 16 incontri di lavoro, che sembrano niente, però se pensiamo che intorno al tavolo poi c'è il Comune, ARPAT, Gaia, AIT e soprattutto colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità che non abitano dietro l'angolo ma devono venire da Roma e comunque tutti noi dobbiamo fare questo, cioè dobbiamo partecipare alle riunioni da una parte facendo anche del lavoro che è preparatorio alle riunioni e comunque incastrandolo in tutti quelli che sono gli impegni che tutti noi abbiamo, vi posso garantire, almeno per quello che mi riguarda, che non è stato proprio così semplice, non è stata comunque una passeggiata. L'ultima slide, come diceva l'assessore, non è che oggi noi mettiamo un punto fine, noi abbiamo appena inviato a Regione Toscana la richiesta di essere autorizzati a fare un ulteriore approfondimento che faremo con, se la Regione Toscana ovviamente approverà questa richiesta, che è quello di fare un ulteriore approfondimento su analisi epigenetica in soggetti esposti a taglio a seguito di contaminazione. È uno studio che ha l'obiettivo di valutare eventuali modificazioni epigenetiche, lo leggo perché non essendo un medico chiaramente non mi assumo diciamo, la responsabilità di dire delle cose senza leggere la slide, in particolare per quello che riguarda la metilazione del DNA in minori precocemente esposti a taglio. Se la Regione Toscana ci darà l'ok per avviare questo progetto che faremo con l'Università di Pisa, chiaramente andremo a integrare la richiesta di autorizzazione al Comitato Etico perché comunque lo studio epidemiologico è stato autorizzato dal Comitato Etico e quindi avvieremo tutte quelle che sono le attività. Questo studio si dovrebbe concludere più o meno in un anno e mezzo, due anni, perché comunque questi sono tempi che sono stati ipotizzati dall'Università di Pisa. Io colgo l'occasione ovviamente per ringraziare anch'io tutti i colleghi che hanno partecipato alle attività, quindi chiaramente i colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità in primis, i colleghi del Laboratorio di Sanità Pubblica, sedi di Firenze, sedi di Siena e sede di Lucca, i colleghi di Agenzia Regionale della Sanità, i colleghi di ARPAT, Gaia comunque perché è stato, nonostante diciamo un ruolo diverso, noi siamo dei controllori di Gaia, però abbiamo trovato una grande disponibilità da parte dell'azienda. Non abbiamo mai avuto in questi 2 anni e mezzo occasioni di scontri o contrapposizione, poi ovviamente il ringraziamento maggiore al Comune, perché effettivamente devo dire che questa attività di coordinamento che è stata svolta dal Comune ci ha consentito anche di superare momenti di difficoltà e ci ha consentito, chiaramente col contributo di tutti, di portare a casa, a mio giudizio, un lavoro importante, perché quello che, e ci tengo a dirlo, quello che c'è dietro questo lavoro è attività non retribuita da parte di tutti i colleghi che ho citato, ARPAT, Agenzia Regionale, il Laboratorio di Sanità Pubblica, l'azienda ASL. Vi ringrazio.
Allora, grazie dottoressa. Penso che vada la parola al dottor Lucentini. Prego, dottore.
Grazie. Allora, se poi ci sono contributi, diciamo, ovviamente il dibattito è una delle parti più importanti del confronto, anche per noi che ci troviamo, diciamo, come osservatorio e supporto sul piano nazionale, quindi siamo coinvolti in emergenze, cercando che queste avvengano. Quando c'è un'emergenza ovviamente è mancata la prevenzione, quando c'è prevenzione si spera che non ci siano emergenze, e quando c'è emergenza la situazione è davvero complicata.
Scusami,
si parte da una
un pochino più vicino. Sì. Okay,
no,
grazie.
Dico, quando c'è un'emergenza, e lo sapete bene voi prima di tutti, la situazione è molto complicata e non va nascosta la complicazione. Voglio vi farò vedere la parte più difficile del parere che abbiamo scritto appena arrivato, perché poi è il cuore del problema e il motivo che ci vede ancora riuniti qui. Cioè, a un certo punto abbiamo un fenomeno, e per capire quel fenomeno bisogna avere nell'immediatezza, e per gestirlo e per superarlo bisogna avere nell'immediatezza tutti i dati conoscitivi su come questo fenomeno si è originato, perché non è stato controllato, come è fatta una rete, cioè una rete acquedottistica, immaginate che si passa di padre in figlio con tante situazioni, connessioni che prima non erano proprio registrate. Quindi un esempio su tutti, si pensava molto più confinato a Val di Castello il fenomeno, perché la connessione fra Val di Castello e Pietrasanta era in realtà di dimensioni contenute, e soprattutto il fatto che i pozzi di Pietrasanta fossero in pressione positiva, cioè praticamente che mantenessero una pressione più elevata a Val di Castello, rendevano poco plausibile, cosa assolutamente non vera, poi non verificata, l'ipotesi che questo taglio fosse venuto. Studiando, questi elementi mancavano, non può essere nascosto, perché per una serie storica di elementi un gestore idropotabile fa del suo meglio per conoscere la rete, ma non può avere gli elementi conoscitivi, ora si cerca di metterli, per immaginare di conoscere tutti gli elementi che servono per la prevenzione. Tutto questo per dire che quando stiamo affrontando come autorità sanitaria centrale di supporto al Ministero, ma vorrei dire anche portando questo caso taglio che è stato, diciamo, rilevante anche per l'evoluzione normativa comunitaria, come vedremo, l'aspetto principale è stata la condivisione delle conoscenze o anche delle non conoscenze. La dottoressa Aragona, che ringrazio, ha ben esemplificato la cronologia, voi la conoscete bene. La richiesta di parere è questa, e quindi cronologicamente la colloquiamo a novembre, e io vorrei dire che nel parere emesso, il parere emesso arriva a Roma con suffragato nella richiesta di molti elementi di cui si dispone per facilitare appunto delle istruzioni di supporto, ma vorrei dire che la parte forse più saliente è questa, cioè questa noi gli diciamo non disponiamo, ma perché non si disponeva neanche qui troppo e non si dispone nel resto d'Italia ancora bene di tutti gli elementi necessari per un'appropriata valutazione, perché sono questi elementi che immediatamente possono far prevenire un fenomeno oppure ricondurlo nell'immediato. In questo caso poi l'elemento tossico era veramente poco noto e soprattutto le sue proprietà chimico-fisiche di interazione con la rete, per cui nelle raccomandazioni c'erano degli obiettivi che poi hanno guidato anche molte azioni del piano, cioè la segregazione di tratti di rete per l'esecuzione di trattamenti controllati di risanamento. Qui eravamo a novembre, cioè non avevamo ancora idea del taglio che si spostava nella rete limitatamente per fenomeni di migrazione dalle reti, però si diceva che andavano studiate. E quindi andava studiato come rimuovere il taglio dalla filiera e dalla rete e anche i problemi legati alla distribuzione domestica. Ma qual è l'origine di queste emergenze su cui si deve intervenire? Io chiedo scusa perché ora riesco da Pietrasanta e poi ci rientriamo, diciamo, nell'ultima parte con qualche esempio più concreto, fermo restando che poi gli aspetti proprio più salienti del piano, più circostanziati e territoriali, li tratterà bene Gaia e il dottor Veschetti presenterà i dati più specifici. Però io, anche approfittando appunto della presenza della Regione, ma vorrei dire di tutti noi per cercare che l'esperienza Taglio non si ripeta e sia anzi insieme a tante altre, purtroppo anche più vaste come territorio, il FAS nel Veneto, il problema di Bussi, contaminazione che la popolazione scopre e sono dovute in genere a retaggi di contaminazioni passate, ma anche a un sistema che potremmo dire ha i suoi limiti. Ha i suoi limiti perché? Perché attualmente quello che è successo qui è quello che succede in generale. Si parte da un controllo e qua già c'è una accezione tutta italiana, cioè noi abbiamo tradotto il termine controllo dell'acqua come numero di monitoraggi. Spesso, e qua anche la partecipazione è importante, ci si chiede quanto controlli, cioè quante analisi fai. Il termine controllare in inglese, nell'accezione più importante, è to control, tenere sotto controllo un fenomeno. Poi, ovviamente, non mancano tutte le verifiche per dimostrare che quello che ho fatto per tenere sotto controllo è andato bene. Ma quello che è il cuore del controllo è la prevenzione su ogni elemento del sistema acquedottistico per poi essere sicuro di non avere sorprese quando faccio l'analisi. E invece attualmente fino a quando è successo il taglio, è coinciso un po' con tutto, quello che si dice è controlla un numero di campioni che è funzione di quanta acqua distribuisci, quindi non ci interessa se tu capti da acqua superficiale inquinatissima perché viene dal Po a Ferrara o da un'acqua invece di sorgente come Roma, che per esempio ha un'acqua per sua fortuna protettissima in un acquifero stabile, ma comunque il numero di controlli è centinaia di migliaia perché distribuisce molta acqua, anche se il rischio è, diciamo, relativamente molto minore, quindi quei controlli potrebbero essere dedicati ad altri tipi. E questo sistema scricchiola molto oggi, quindi su 48 parametri, fra l'altro. Ovviamente sapete bene che il taglio non c'era, ma non c'è l'uranio, non ci sono le cianotossine, non ci sono alcuni elementi che sono di carattere nazionale sono stati immessi. Il cromo 6 è stato di recente immesso perché è un problema che secondo noi in Italia può riguardare molti acquiferi. L'uranio speriamo che sia messo perché è un altro problema abbastanza rilevante. Il clorito, sono tutti parametri che l'Italia ha messo in più da controllare perché comunque vanno visti su certi sistemi. Ma il sistema è ovviamente, adesso proprio è un flash su quello che sta succedendo, c'è un diciamo, i maggiori, la comunità scientifica, diciamo, nelle sue punte più avanzate, quindi Science, Nature e quanto sta avvenendo negli ultimi anni, stanno proponendo un cambiamento di era geologica, cioè passando dall'Olocene, quella in cui siamo cresciuti noi e tutte le generazioni che ci hanno preceduto, ad un'epoca detta Antropocene. Questo perché i sedimenti hanno modificato sostanzialmente, vedete qui abbiamo sedimenti glaciali e qui c'è un biota, cioè c'è vita, e questi sedimenti delle ultime epoche contengono gran parte di componenti antropici, cioè di componenti creati dall'uomo, per cui la stabilità di questi sedimenti ormai da diversi secoli fa sì che si dovrebbe forse cambiare addirittura era geologica, cioè stiamo parlando di un sistema in evoluzione, purtroppo non sempre solo positiva, alcuni cambiamenti sono qui riassunti e sono ormai consolidati, le alterazioni del ciclo del fosforo, dell'azoto, le pressioni sulle acque, per cui un sistema che basi su 48 parametri e quindi siamo sicuri non ci sembra che vada bene, e l'esperienza qui lo dimostra. Se noi volessimo, diciamo, usare un approccio vecchia maniera, venivamo e diciamo, presentavamo come, che poi era quello lo scopo della direttiva. Qui vedete la circonferenza esterna ci dà il 100% di successo nel controllo di conformità per tutti i parametri chimici nei diversi paesi, e questo per i parametri microbiologici, cioè vale a dire se siamo qui non c'è nessuna analisi negativa in tutto il paese. In Italia dal 2008 siamo arrivati ormai quasi al 100% di conformità sui parametri che controlliamo, quindi il sistema che, se volessimo dare dati ufficiali, insomma, in un modo veramente poco costruttivo, si potrebbe dire rispetto alla normativa esistente l'Italia è pienamente conforme, sta al 100% e non abbiamo problemi di qualità dell'acqua. In realtà, riunendo semplicemente le richieste di supporto che l'Istituto ha su problemi emergenti, ne vediamo diversi e vediamo appunto come il monitorare solo parametri ordinari senza valutare se su quel territorio insistono degli elementi diversi non è tutelante per la salute, in molti casi non è tutelante per la salute, e quindi questo sistema doveva essere superato, lo è, diciamo, ancora un po', ma l'elemento per superarlo già c'era da tempo. Dal 2004 l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è la sede dove c'è il consenso, diciamo, della comunità scientifica per scopi regolatori, cioè per la protezione della salute rispetto ai rischi legati all'acqua, ha diramato delle regole che possiamo dire di assoluto buonsenso, molto semplici, cioè talmente semplici che raccontarle diventa banale, e giustamente la popolazione dice ma perché non è stato mai fatto? Dobbiamo dire che non è stato mai fatto, cioè assemblare un team che riunisca ARPA, che è preposta ai controlli ambientali, quindi sa dove sono le discariche, partecipa all'autorizzazione al monitoraggio di autorità produttive, mette questi dati assolutamente a disposizione pubblica, ma non partecipa, diciamo, perché è mancato lo strumento normativo, non certo per mancanza di volontà, a un tavolo in cui si dice, senti, ma la captazione sta qui, secondo voi e secondo tutti i soggetti del territorio, che cosa può succedere qui rispetto a tutte le conoscenze che hai? Perché attualmente è in mano solo all'ASL questa nozione, che vi cito testualmente, si dice, l'ASL ha il dovere di ricercare composti che vanno al di là di quei 48 se ha motivo di sospettarne la presenza. Motivo di sospettarne la presenza è ovviamente davvero complesso, cioè qual è il motivo per cui la sospetto? Se spesso non so neanche come è fatto il sistema e spesso la captazione che ti dicono non è stata studiata, non c'è stata neanche la possibilità di sapere da dove ti arriva l'acqua, cioè quindi per sospettarne la presenza devo avere tutti gli elementi e non lo posso fare neanche da solo, perché sto in un ufficio dove ho alcuni dati, ma non ne ho tutti. Come?
Pensate.
Allora, guardi, le faccio tutti gli esempi in Italia in cui, diciamo, col purtroppo col senno del poi poteva essere, ma è mancato l'elemento, lo so che è banale, ma è così, cioè è mancato un elemento esatto in cui gli organi di controllo e le conoscenze del territorio sono state condivise. In Veneto, per non so se l'avete seguita, per la contaminazione dei FAS, cioè forse l'evento più serio di contaminazione delle acque europee degli ultimi anni, c'era uno stabilimento produttivo importante nell'area di ricarica della falda, cioè proprio dove la falda prende l'acqua per arrivare al pozzo 3 chilometri dopo. Non era noto questo? C'era l'AIA, questa qui è una ditta sotto la Seveso, cioè era notissimo, ma la ASL non sapeva che l'area e la regione non sapeva, non aveva nel quotidiano, cioè immaginiamo pure quanti controlli deve fare e quante captazioni. Le captazioni sono circa 130.000 in Italia, quindi ogni ASL immaginiamo che ne può avere anche 5.000 sotto, ma lo stesso gestore ha dei dati storici di controllo che sono quelli di dati di monitoraggio. È vero, è una laguna essenziale e tutte le volte che succede, tanto più che in Veneto abbiamo avuto un episodio identico a un episodio che si era verificato nel 77, in cui la fabbrica, che aveva solo un altro nome, aveva sversato dei composti, in quel caso fluorescenti, che proprio avevano fatto vedere che da lì veniva. Poi è passato tempo, non si è fatto più nulla e la prevenzione non c'è stata. Questo è quello che ci dobbiamo dire con molta onestà, quindi riconoscendo che effettivamente la normativa esistente era lacunosa, e la normativa esistente, questo non lo abbiamo detto solo qui, non l'abbiamo detto solo noi, ha portato a rivedere sostanzialmente, vado un po' velocemente per dire semplicemente che questi piani di sicurezza dell'acqua, diciamo, hanno una base solida, ma ripeto, di buon senso, nel senso che si fanno tutte le cose a partire dalla conoscenza esatta del sistema idrico e di tutto quello che può avvenire come eventi pericolosi in quel sistema idrico, immaginando di tutto. Poi farò due esempi. Tant'è vero che nei primi piani, ogni volta che uno dice un evento, giustamente ci affidiamo alla scaramanzia. Tutti i gestori dicono, porca miseria, non è mai successo, e iniziano. Ma la scaramanzia non è prevenzione, purtroppo. E quindi, se poi succede, la peggior cosa è dire, ve l'avevo anche detto. Quindi di fatto, insomma, non abbiamo tempo di approfondirlo, lo faremo in altre sedi se volete, ma appunto c'è semplicemente una fase di azioni che viene compiuta, che vanno dalla comprensione, che non è banale, della filiera idropotabile. A volte questo richiede degli studi ulteriori che vengono fatti mentre il piano va avanti, della condivisione di possibili pericoli, cioè rischi chimici, cioè agenti chimici che potremmo bere o microbiologici, e vedere se il sistema come è funziona per contenerli e funziona nel tempo per contenerli, oppure se dobbiamo fare qualcosa in più. Questo qualcosa in più non è che i gestori non lo facessero prima, però non era dettato solo da una conoscenza esatta, magari partiva sempre per sopperire a emergenze. C'avevo un superamento di un indicatore microbiologico, quindi magari c'era stata pure una gastroenterite, ma non lo sappiamo, veniva rafforzato o cambiato il sistema di disinfezione. Attualmente invece vorremmo che, forse ci si potrà riuscire, quindi non entro su questo, volevo solo dire appunto perché poi questo sistema di valutazione dei rischi è entrato, e guardate pure la coincidenza temporale, perché abbiamo i verbali della commissione in cui alcune frasi sono proprio italiane e derivano, diciamo, da Pietrasanta, se volete, perché questi sono i considerando della direttiva, cioè i principi che hanno ispirato questo cambiamento normativo, che le misure debbano riguardare tutta la catena di approvvigionamento idrico e soprattutto, questa qui è una frase davvero nostra, dovrebbero colmare il divario fra estrazione e approvvigionamento dell'acqua, cioè i controlli, il tavolo deve formarsi e valutare queste conoscenze. Conoscenze che possono venire anche dal territorio, cioè molto spesso si ha conoscenza da parte delle comunità locali di possibili rischi, a volte sono solo percepiti. Abbiamo visto in Sicilia che poi c'è un tantam di persone che ritenevano che fossero stati interrati dei rifiuti e poi fatti degli invasi. quindi questi invasi avessero, fossero serviti per interrare rifiuti addirittura industriali o solidi. Era una preoccupazione della popolazione. Poteva essere, certo, poteva essere, non c'era nessuno che aveva visto l'invaso, non ci avevamo prove. Sono state fatte prove, anche costose, e si è visto che fortunatamente non c'era questo rischio. Ce n'erano poi altri di elementi naturali che non erano stati visti, c'era in quel caso il bario. Però questi elementi possono essere, o perlomeno ci leviamo il pensiero, cioè ci leviamo il pensiero che ci sia. Questo è un po' lo scopo. Va bene, vado un po' veloce, ma approfittavo appunto anche che c'è la regione per dare l'aggiornamento su questa implementazione che abbiamo voluto che fosse... Sì, sì.
Se era possibile averla. Ma questa direttiva è già in cioè
allora,
è già attuata?
La direttiva è del 2015 e la trasposizione della direttiva deve avvenire, cioè la direttiva non è prontamente applicabile a differenza del regolamento della Commissione. Deve essere acquisita nell'ordinamento nazionale, cosa che è stato fatto e il decreto uscirà da qui a un mese perché la scadenza è il 27 ottobre di questo anno, c'erano 2 anni per l'applicazione. Ma volevo dire che in questa volontà, prendendo spunto da quanto è avvenuto non solo qui, i piani di sicurezza dell'acqua che la direttiva ha introdotto alla fine come facoltativi, l'Italia con numerose difficoltà li vuole acquisire come obbligatori, ma non solo, visto che conosciamo anche il paese, non ci basta mettere le regole, abbiamo messo qui dei punti minimi che vogliamo immediatamente, che si farà in modo ad averli. E guardate, il primo è che ci siano delle banche dati condivise, cioè che noi sappiamo quello che fa noi e tutti, anche la popolazione. Consideriamo che a volte ci sono dati sensibili su come è fatto un serbatoio e quindi non tutto può essere condiviso perché insomma i tempi sono quelli che sono e dobbiamo essere sicuri di non fornire a chi non ha solo volontà di prevenzione dei dati importanti. Però le informazioni importanti devono essere condivise e guardate, l'ultimo punto è quello a cui teniamo particolarmente, cioè devono essere visti per ogni sistema i dati di monitoraggio per elementi chimici e sostanze non oggetto di ordinario controllo sulla base di elementi di rischio sitospecifici. La miniera, questo è quello che si chiede ora nella normativa. Purtroppo questo articolo mancava. C'era solo la possibilità di usare delle informazioni ambientali. In un modo molto proprio sibillino c'era scritto che si può basare il campionamento, peraltro, sui dati di monitoraggio ambientale. Quindi non mi soffermo, però la volontà del Ministero di applicazione obbligatoria dei piani è quella di prevenire le emergenze idropotabili dovute a parametri non oggetto di ordinario monitoraggio, potenziare la condivisione di informazioni e dei dati come espressione della dovuta diligenza, cioè molte volte poi si assiste al fatto che questo ente non aveva l'obbligo di farlo, ed è vero, perché poi se un ente scrive a un altro ente mettendo una frase, diciamo la verità, per a Roma dicono pararsi, è un po', diciamo, forse
anche in Toscana
internazionale
è seguita da un altro termine che ora non possiamo riferire, però anche in Toscana.
No, a Roma quello no, non lo dico. E spesso viene presa appunto nel linguaggio più burocratico e triste del termine, cioè me lo dice perché lo sa, ma non allora cos'è? No, qui invece dobbiamo arrivare a un fatto che nessuno è colpevole se la natura ha messo l'arsenico nell'acqua, nessuno è colpevole se qualche criminale oppure per mancanza di leggi ambientali si è contaminata una falda. Anzi, siamo noi a tirarlo fuori, qualcuno l'ha tirato fuori con ottimi programmi di ricerca o con altre... E lo dobbiamo affrontare, non c'è bisogno di, e qui non è successo, ma in altre parti sì, dire no, è tutto sotto controllo, era una cosa limitata, le concentrazioni stanno diminuendo immediatamente, non c'è problema. Questo non è quello che è stato fatto, vorrei dirlo. E quindi c'è anche poi altri scopi su cui non mi soffermo. Vabbè, andiamo veloci, insomma, per dire che...
L'ultima cosa, scusi,
sì,
ma
sì.
Il limite del parametro del taglio ora, qual è? Allora, è 2.050, 1.
Allora, oggi viene veramente il collega Riccardo Crebelli, che è diciamo, un tossicologo, fra l'altro anche di EFSA, insomma, e quindi è davvero il più indicato per chiarire ogni aspetto legato alla tossicità del taglio. E alle, lui ha diciamo, partecipato alla parte tossicologica del parere. Il nostro reparto è di circa 40 persone che hanno esperienza anche tossicologica, medica, biologica e chimica, ma devo dire che la parte tossicologica è svolta da un'altra componente del Dipartimento, che è quella di Riccardo, appunto, che verrà oggi. Il limite stabilito è 2, cioè 2 microgrammi litro è una concentrazione che allo stato delle più avanzate conoscenze è quella che protegge da qualsiasi esposizione cronica all'elemento, il che significa che con tutti i dati di precauzione, perché poi aver messo dei dati, dei limiti più bassi, cosa sacrosanta, è un obiettivo che diciamo ha lo scopo di non superare il limite, cioè se io non voglio restare a piedi mi do magari un quarto di serbatoio per non restare a piedi, però il rischio di restare a piedi è solo quando mi finisce la benzina, non l'ho prima. Quindi gli altri obiettivi non sono sanitari, sono degli obiettivi funzionali a evitare che si determini un rischio. E quel rischio, voglio dirlo, ma lo dirà meglio di me il dottor Crebelli, è un rischio che ha già in sé moltissimi elementi precauzionali, inclusi anche la limitazione delle conoscenze, per cui ci metto, in realtà viene posto un limite su studi, su topo, sul peggiore effetto che abbiamo da animali, lo dividiamo quel limite, cioè lo rendiamo di molto minore, di 10, 100, 1000, mi pare nel caso del taglio di 3000, perché abbiamo fatto gli studi sul topo che non è l'uomo, quindi teniamoci bassi. Gli uomini non sono tutti uguali, ridividiamolo ancora. Dobbiamo studiarlo per tutta la vita, non perché abbiamo dato una dose bassa, lo dividiamo ancora. Tutti questi sono elementi di principio di precauzione che vengono inclusi nella fissazione di quel valore guida. Quindi il valore guida è quello che effettivamente, se non ci si arriva, non presenta rischi per la salute umana, con tutte le incertezze legate alla conoscenza scientifica. I dati finora, fortunatamente, di indagini epidemiologiche legate a tanti altri parametri ci indicano che veramente sono stati pochi, forse il caso dell'arsenico in cui c'era un limite a 50 ridotto a 10, quel limite non era abbastanza cautelativo, cioè voglio dire gli studi sulla popolazione esposta hanno dimostrato che forse se lo diminuivamo, forse tenendo conto di effetti confondenti, quel limite avrebbe forse evitato un'insorgenza di patologia. Però il limite di quello trattiamo. Volevo...
Ma perché gli ho fatto questa domanda? Perché siamo quando è scoppiato il caso taglio si parlava di questo limite 2, però nei colloqui anche lei aveva detto che sarebbe stato abbassato a 1, addirittura allo 0,50. Questo limite.
No, noi abbiamo parlato sempre di valore obiettivo, ripeto, mai messo in discussione finora, e peraltro anche l'OMS a cui abbiamo, noi fra i vari quesiti abbiamo chiesto all'OMS, che finalmente rilavora con la Commissione Europea, apro una piccolissima parentesi, visto che poi ritorniamo subito, l'OMS pensate che dal 2004 che aveva emesso questi principi, aveva smesso di partecipare ai lavori della Commissione Europea, questo l'abbiamo saputo da poco, non veniva più, e aveva scritto in un modo peraltro non troppo trasparente, era bello farlo sapere al pubblico, che il fatto che la Commissione Europea, cioè che in direttiva europea si scrivesse che i principi dell'OMS erano stati tutti recepiti nella direttiva, era falso, perché la direttiva aveva preso dei valori guida dell'OMS e li aveva messi per 48 parametri rispetto ai 300, e questo non era sufficiente per dire che i criteri erano allineati, perché il criterio a cui l'OMS teneva era il piano di sicurezza dell'acqua. Fin tanto che questo non fosse stato incluso alla direttiva non c'era verso di parlare, quindi è rientrato. Grazie a questo reingresso noi abbiamo posto tutti le nostre preoccupazioni nazionali, fra cui il taglio. Il taglio è stato praticamente rivalutato dall'OMS, non su base tossicologica, non hanno fatto una review e emesso un valore guida, hanno semplicemente preso atto che il valore EPA esistente era al passo coi tempi e le conoscenze. Quindi E dicendo anche che non è necessario, secondo l'OMS e secondo anche il nostro modesto parere, fissare un valore guida per il taglio per tutta Europa. Che significa? Non che non ci sia, è che mettere un valore per il taglio in Italia significa fare il monitoraggio per il taglio in tutta Italia. E la stessa cosa si potrebbe dire per i perfluoralchilici, per l'uranio, cioè allungare di moltissimo la lista dei parametri. Andremo sempre a sbattere sullo stesso problema, cioè affidando al monitoraggio al rubinetto la sicurezza dell'operatore. Non è questo. Dove c'è il rischio taglio? Dove c'è una miniera? Ma direi che comunque in ogni caso ora l'analisi del taglio, così come di tutti gli altri elementi chimici, è stata richiesta per ogni captazione. È possibile farla, costa poco, per cui chiunque ha acqua sotterranea per cortesia ci fa questa valutazione, non solo rispetto al taglio. Però metterlo per dire bovinamente fate 500 controlli sul taglio, anche se captate l'acqua dal Po, spendete i soldi per controllare gli antibiotici nel Po, perché quelli lì possono essere passati, mentre il rischio del taglio è basso, controllatelo una volta l'anno. Questo è un po' il criterio. E quindi il valore limite, insomma, spero di averle risposto, ma comunque c'è poi appunto Riccardo Crebelli, purtroppo non è potuto venire bene questo pomeriggio, ma insomma, solamente due flash perché mi accorgo di aver abusato del vostro tempo, per dire qualche esempio, perché abbiamo parlato di cose, questo è appunto quello esempio scaramantico a cui mi riferivo. Sorgente Moresco non è più in questa condizione, insomma, è stata, diciamo, rinforzata, poi ce lo dirà bene il gestore, e torrente Baccatoio. Sono molto vicini, come vedete, e quindi evento pericoloso legato. Poi vedete questo ponticello che voi conoscete molto bene, qui il torrente è abbastanza scosceso, la prima cosa che viene in mente è: ma se c'è un'inondazione o una pioggia molto frequente e questo si blocca, non è possibile che le acque, diciamo, non pulitissime del Baccatoio vanno a finire nella Moresco? Intanto si distribuisce acqua inquinata perché magari succede la notte, e poi ci giochiamo quella captazione a lungo perché quella va dentro la galleria drenante. Risposta giusta: non è mai successo, perché, diciamo, venite a portare spiga, qualcosa del genere, giusto approccio iniziale. E quindi se dovessimo fare su questa base la valutazione del rischio, si fa così, si dice probabilità dell'evento 1, non è mai successo, è molto improbabile che succeda, gravità 5, perché se succede so guai, però il rischio 1 per 5 viene basso e quindi non faccio nulla, perché io affronto solo quelli gialli e rossi. Quindi la prima valutazione è stata questa, però il tavolo ha detto: sai che c'è, vediamo un po' se questo va meglio, vediamo che sta succedendo sulle piovosità. Questo è il trend temporale delle precipitazioni mensili. Questi sono i criteri, non vi allungo, su cui consideriamo un evento estremo, cioè la quantità di pioggia è questa, se ne cade molta, sono pochi gli episodi e consideriamo questi. Quando facciamo tutte le precipitazioni rispetto a questo, vediamo che gli eventi in cui è caduta molta pioggia, in cui questo fenomeno potrebbe rilevarsi, sono in aumento, e quindi questo evento lo dobbiamo prendere in considerazione. Non possiamo più dire non è mai successo. E quindi portiamo questa probabilità a 3, il rischio diventa 15, perché è plausibile. Abbiamo degli elementi che ci dicono: guarda, prendiamolo in considerazione. Costerà un po' mettere delle misure, ma cerchiamo di evitare. E quali sono le misure? Sono innanzitutto delle sonde che immediatamente vedono se è cambiata la torbidità dell'acqua, cioè se un'acqua di altra natura si è introdotta a cambiare la linea di base. E quindi interrompe immediatamente l'approvvigionamento del Moresco al serbatoio. Quindi la popolazione non è esposta se la qualità dell'acqua cambia, indipendentemente da quello che, se ci è andato taglio, arsenico, cromo 6, lo vedremo dopo, non c'è tempo di vedere. Intanto si blocca l'approvvigionamento. Altre misure che sono veramente banali è di dare un'occhiata nel piano di emergenza meteo a quella parte, e quindi di essere sicuri che quel ponticello, che secondo noi se lo modificano non c'è niente di male, anzi, si può evitare lì che esondi lì, si può evitare che i soldi da tutte le parti, però lì è proprio prioritario, quindi lo vediamo. Oltretutto, a lungo termine, ma mi sembra che siano state eseguite, rinforziamo la protezione sul Moresco. Quindi le sonde hanno fatto il loro lavoro, per cui non perché sia esondato il baccatoio, assolutamente, ma perché hanno rilevato, pure con troppa sensibilità, diciamo, gli eventi piovosi, cioè hanno visto immediatamente che c'era un'alterazione assolutamente irrilevante dal punto di vista sanitario e di qualità dell'acqua, ma che comunque si era perturbato, diciamo, lo stato di quiete dell'acqua. L'acqua è una matrice comunque naturale che giustamente risente, se beviamo acqua minerale, perché ha degli apporti benefici. L'altro esempio ultimo, che è un flash qui, quindi poi le domande le farete a Enrico, se no io non sono troppo presente, è come orientare i campionamenti, perché altro aspetto, se non avessimo avuto una guida di analisi di rischio, avremmo fatto magari campionamenti nella stessa fontanella, che potete dire voi giustamente vi faceva comodo, invece, e quindi scelto dei siti di campionamento, ripetuti 2000 campionamenti, venivamo qui e dicevamo, venivamo qui mi intendo come ente, diciamo, di sanità, abbiamo fatto 2000 campionamenti, non c'è stato neanche neanche la rilevazione del taglio. No, cerchiamo di metterci nelle condizioni peggiori per garantire che il sistema sia resistente. Quindi tutti questi campionamenti li abbiamo fatti prima e dopo queste famose procedure di lavaggio. Questa è la situazione dei lavaggi a Via Fonda e Capezzano Monte. Qui c'è il minimo rilevato, la mediana, cioè il valore, assumetelo come un valore, diciamo, medio, dove cadono la maggior parte dei risultati, e qui c'è il massimo. Nei campioni di quell'area, cioè di quella zona in cui possiamo assumere l'acqua uniforme, perché la distribuzione la distribuisce così. Dopo il lavaggio, di cui eravamo certi, ma di cui la certezza si ha solo con le analisi, il minimo è diminuito, la mediana è sensibilmente diminuita, perché in ogni caso la procedura di lavaggio ovviamente è consolidata, ma quello che succede in una rete, non ce lo nascondiamo, poteva nascondere delle insidie, perché comunque la conoscenza veniva studiata prima, ma poteva succedere che ci fossero delle diramazioni diverse. Quindi è importantissimo, siccome comunque nel lavaggio si perturbava la rete, essere certi che non si era, cioè che si era migliorata la situazione. La stessa cosa nell'area del Pollino, e lo vediamo, tutto questo poi fa sì che comunque il monitoraggio venga messo. Conclusione, siamo ancora non bene, perché in realtà in Italia abbiamo più di 3.000 aree minerarie dismesse, di miniere, che attualmente potrebbero dar luogo alle stesse domande, e diciamo che molte volte queste stanno in aree montane dove ci sono sorgenti preziose per l'approvvigionamento, ma non credo che il taglio, a meno che qualche operatore ASL legga sui giornali e gli venga in mente miniera, taglio, diamo un'occhiata. Questo purtroppo è il sistema che abbiamo ora, speriamo appunto che fra qualche mese proprio la situazione cambi grazie a questo strumento normativo. Io mi scuso per il tempo, però insomma vedevo che c'era abbastanza interesse, quindi ho abusato della vostra pazienza, e vi ringrazio e ringrazio davvero le istituzioni. Mi associo sul fatto che si è fatto un lavoro, diciamo, di cooperazione, posso dire anche un po' umile, anche se forse voi la prenderete male, ma volevo dire che noi stavamo a Roma, avevamo letto sui giornali quello che sarebbe successo a marzo quando venivamo, ci è venuto pure il direttore generale della prevenzione a prendersi i pomodori giusti, perché una popolazione che scopre un elemento che è stata esposta è arrabbiata. E noi siamo perdenti nel dire abbiamo garantito, quindi riconoscete che gli enti sono venuti a dire c'è un sistema che non è andato, questi sono i motivi e questo faremo per metterlo a posto, non solo con 16 riunioni ma con tutto un lavoro di conoscenze e di condivisione. La comunicazione, sicuramente tutto può essere fatto meglio, non è mai facile, anche il tempo a disposizione è quello che è, quindi si cerca di comunicare nei modi migliori, però serve anche appunto un dialogo costruttivo che mi sembra che ora inizi a nascere, con tutte i dubbi del caso che persistono sempre perché sono un po' la base della conoscenza. Grazie.
Grazie dottor Lucentini, penso che la collaborazione dell'ISS, che ringrazio ancora una volta, sia stata estremamente preziosa e, come diceva appunto Lucentini, in ultimo non scontata, data la situazione che potevate trovare. E, insomma, per questo siamo particolarmente contenti che abbiate accettato questa sfida e anche, siamo anche, come dire, contenti per il fatto che avere un'istituzione importante come l'ISS, che è la massima istituzione sanitaria, ci conforta anche sotto il profilo anche meramente scientifico. Bene, allora do la parola a Gaia. No, ci conforta, ci ha confortato finora e ci conforta per il futuro, voglio dire. Do la parola a Gaia, ingegner Di Martino, prego.
Sì. Buongiorno a tutti, il mio intervento verterà sulle attività svolte da Gaia per far fronte all'emergenza taglio e anche lo scopo di far capire l'impegno che questa cosa ha avuto sulla società, l'impatto che questa cosa ha avuto sulla nostra società. Intanto vorrei ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a questa cosa, in particolar modo il Comune di Pietrasanta, l'ISS e l'azienda USL, con la quale già dall'inizio abbiamo iniziato ad affrontare il problema cercando di superarlo nel modo migliore, nel modo più veloce. Purtroppo questo poi non è successo per motivi che poi vi spiegherò. Come diceva il dottor Lucentini, anzi la dottoressa Aragona, poco dopo l'inizio dell'emergenza abbiamo messo in piedi il tavolo del piano di sicurezza acqua, a cui hanno partecipato anche il Comune e anche l'ARPAT e l'AIT, l'Autorità Idrica Toscana. E questo ci ha molto aiutato nell'affrontare i problemi e anche a trovare degli interventi, direi, risolutivi. E il gruppo di lavoro è stato formato da dirigenti, tecnici e esperti del settore e appunto l'unico obiettivo era quello di riuscire prima possibile a risolvere il problema. L'emergenza è scoppiata nel settembre 2014 quando l'Università di Pisa, Dipartimento Scienze della Terra, comunicò alla USL di Pietrasanta dei valori rilevati sulle acque potabili distribuite da alcune fontanelle di Val di Castello, con valori che variavano da 10 microgrammi litro nella parte alta a valori molto più bassi, di circa 1,7 nella parte bassa. Dopo le prime riunioni fu deciso di iniziare dicendo: escludiamo la sorgente contaminata che è la Molinina di Sant'Anna e risolviamo il problema. Sembrava una cosa molto semplice da fare, un obiettivo molto semplice da raggiungere, in realtà così non è stato. Perché non appena abbiamo tolto quest'acqua dall'alimentazione abbiamo avuto un problema diverso, cioè abbiamo avuto il trascinamento di sedimenti di taglio dalle tubazioni nell'acqua dovuti al fatto che appunto per questo fenomeno chiamato tecnicamente scaling si è avuto una migrazione di tagli, di sali di taglio dalle acque alle tubazioni. Poi di questo ne parlerà molto più dettagliatamente il dottor Veschetti quando nel suo intervento. Quindi, dopo pochi giorni, dopo prove e controprove, visto che questo qui in effetti è stata una cosa anomala, una cosa del genere, io penso che nel mondo, a mia conoscenza, non è mai successa di questa importanza. E con questi effetti, ma non per gli effetti tossici, ma proprio per la tipologia di fenomeno, cioè il fenomeno di sostanze che dalle tubazioni passano all'acqua condotta. Quindi abbiamo deciso di sostituire tutte le tubazioni metalliche e questo lavoro, devo dire con orgoglio, che l'abbiamo fatto in meno di 3 mesi. In meno di 3 mesi siamo riusciti a cambiare tutte le tubazioni metalliche di Val di Castello, compresi tutti gli allacciamenti. Abbiamo escluso l'impianto di filtrazione che c'è a Val di Castello Parigi, abbiamo escluso l'impianto di disinfezione a biossido di cloro, sempre di Val di Castello, abbiamo risanato le pareti interne del serbatoio rivestendole di materiale plastico idoneo al contatto con l'acqua potabile. Infine abbiamo pulito anche le pareti di Filippi. Risultato di questa attività è che il 20 gennaio 2015, cioè quindi praticamente dopo tre mesi o poco più dall'emissione della prima ordinanza, abbiamo chiesto alla USL di ripetere i campionamenti alle fontane pubbliche e in questa data il Comune ha revocato, il Sindaco ha revocato l'ordinanza esclusivamente per le fontane pubbliche. Questo quindi voleva dire che la rete era stata risanata, però restava un problema nelle abitazioni, perché il fenomeno di scaling si è verificato chiaramente anche negli impianti interni. Abbiamo suddiviso l'abitazione di Val di Castello in 5 zone. L'abbiamo suddivise così perché abbiamo visto la possibilità di procedere a revocare l'ordinanza in modo progressivo, cercando di limitare al minimo il disagio agli abitanti. Quindi abbiamo fatto analisi a tappeto su tutte le abitazioni. Dove si è verificata presenza di taglio, abbiamo tolto i contatori, abbiamo fatto fare flussaggi, fino a che in tutte le abitazioni non abbiamo raggiunto lo scopo, cioè abbiamo raggiunto valori di taglio inferiori a 2. A questo punto abbiamo richiesto all'azienda sanitaria locale, con la quale chiaramente eravamo d'accordo già in precedenza, di fare dei campioni di controllo ufficiali che autorizzassero il sindaco a revocare l'ordinanza anche per le abitazioni. E queste abitazioni sono state scelte dal Comitato di Val di Castello, che le ha segnalate, quindi sono state fatte queste campagne. Quindi fatto questo, le ordinanze di revoca vengono emesse man mano che viene raggiunto l'obiettivo, fino a che il 26 febbraio 2015, cioè circa 5 mesi dopo la prima ordinanza, viene revocata completamente l'ordinanza di non potabilità a Val di Castello. Qui vorrei, si vede un po' male, ma vorrei riepilogare un attimino le attività svolte. Sulla sinistra vedete le tubazioni sostituite. Noi abbiamo cambiato 6.500 metri di tubazioni metalliche. Abbiamo cambiato circa 1.500 metri di allacciamenti, in modo da avere un impianto completamente nuovo dal serbatoio, cioè, anzi dalla sorgente praticamente di Moresco fino ai singoli contatori. Successivamente non abbiamo cambiato inizialmente le tubazioni in materiale plastico, perché dalle analisi svolte si era visto che non avevano grosse difficoltà, perché mentre l'acciaio internamente si formano dei sedimenti tubercolari che possono nascondere anche dei sedimenti non facilmente rimovibili, le tubazioni plastiche hanno una tubazione interna liscia, per cui con un lavaggio abbastanza fatto bene si riesce a eliminarle. Noi abbiamo visto che in alcune tubazioni, in particolare in una, ogni tanto veniva fuori qualche valore di taglio, sempre inferiore al limite, però qualcosa c'era. Quindi abbiamo deciso nel gennaio e febbraio di quest'anno di eseguire i lavaggi di tutte le tubazioni in materia plastica e abbiamo lavato 2.300 metri di tubazioni. Quindi praticamente a Val di Castello abbiamo bonificato il 100% delle tubazioni, quelle che vanno dalla sorgente fino al contatore dei singoli utenti. Ora passiamo, anche se non è cronologicamente corretto, ma passiamo all'emergenza taglio a Pietrasanta. Qui nel novembre 2014, a seguito probabilmente anche di questi rimescolamenti che abbiamo fatto su Val di Castello, è giunta un po' di sedimenti di taglio anche su Pietrasanta. Sono stati analizzati i campioni, abbiamo trovato, la USNA si è trovato dei valori fuori norma, e è stata quindi emessa un'ordinanza di non potabilità in data 7 novembre 2014, che riguardava la parte del centro storico. Anche qui siamo intervenuti subito facendo il lavaggio delle pareti interne del serbatoio di Monteregoli più volte. Abbiamo eliminato sia la tubazione che da Val di Castello portava l'acqua di Mulini Sant'Anna verso Pietrasanta, perché volevo anche precisare che da sempre, quando la sorgente dava molta acqua, una parte di quest'acqua veniva convogliata verso Pietrasanta per integrare i momenti di maggior consumo. Chiaramente veniva miscelata con un'altra acqua, con l'acqua dei pozzi di Via del Castagno, di Via San Bartolomeo e altri pozzi che sono in funzione nella pianura. Quindi abbiamo eliminato questa tubazione che era contaminata, in effetti, quella che dal serbatoio Filippi arrivava fino al bivio con la Sarzanese, e abbiamo eliminato poi anche la tubazione di adduzione che dai pozzi di Via del Castagno portava l'acqua a Monteregoli, perché qui si innestava questa tubazione che veniva da Val di Castello. Quindi abbiamo tolto ogni possibilità di contaminazione proveniente da monte. Abbiamo sostituito alcuni tratti terminali di tubazioni in Via Fonda, in Via Santa Maria. Abbiamo poi deciso di realizzare nuove tubazioni anche adduttrici per far sì che in estate, durante i mesi di maggior consumo, non ci fossero rischi di carenza idrica per quanto riguarda appunto le utenze di Pietrasanta. Il 23 dicembre 2014, dopo alcune revoche parziali di zone fatte in funzione appunto dei risultati analitici che avevamo trovato, abbiamo chiesto all'OSL, quindi al sindaco, di revocare totalmente le ordinanze di non potabilità del 7 novembre, quindi viene ripristinata la normalità. Questi nuovi collegamenti però hanno fatto modificare i flussi idrici nell'acqua. Abbiamo visto con dei modelli matematici che abbiamo implementato che questo ha provocato una migrazione di sedimenti in alcune zone particolari, in particolar modo nella zona di Via Sarzanese e zone limitrofe tra il centro storico e il confine col comune di Camaiore e la zona del Pollino. Quindi l'intervento immediato anche qui è stato quello di cambiare subito delle tubazioni. Un'altra cosa, però questo incremento di inquinamento l'abbiamo seguito man mano che si stava sviluppando, perché grazie al monitoraggio esteso che avevamo fatto su tutta la rete di Pietrasanta si vedeva che la fontana del cimitero di Pietrasanta aveva degli aumenti di taglio progressivi. Al momento in cui questo valore di taglio è arrivato a 2 microgrammi litro, abbiamo chiesto al sindaco di emettere l'ordinanza di non potabilità in quelle zone e abbiamo iniziato a sostituire le tubazioni, in particolar modo quelle via Trelluci, via Sarzanese, via Cannoreto e via del Castagno. Dopo sono stati eseguiti anche dei lavaggi con il metodo ISS/Gaia, che era stato messo a punto già con dei lavaggi preventivi fatti su via Trelluci, via Fonda e via Capezzano Monte. Questi lavaggi hanno interessato tutte le tubazioni del Pollino che avevano problemi di analisi con presenza di taglio. E devo dire che abbiamo avuto ottimi risultati in quanto il taglio è quasi completamente scomparso. Dopo varie revoche parziali, il 20 gennaio 2016 viene ripristinata la potabilità sull'intero territorio comunale. Ora vorrei precisare che qui abbiamo avuto non potabilità per circa 6 mesi. In realtà i valori fuori norma li abbiamo avuti solamente nel luglio, dopodiché non abbiamo più avuto nessun fuori norma. Solamente noi ci avevamo, le sto spiegando la cosa, un attimo. Però internamente, per evitare problemi di revoche e poi di nuove ordinanze, abbiamo deciso internamente a Gaia di chiedere la revoca solamente dopo che ogni campione avesse avuto 4 valori di taglio inferiore a 0,5, per avere una sicurezza di quello che stavamo facendo. Forse siamo stati un pochino troppo cauti, però insomma devo dire che dopo questa cosa non abbiamo più avuto nessun problema. Quindi riepilogando, a sinistra potete vedere le tubazioni cambiate, abbiamo sostituito 10.500 metri di tubazioni, circa 800 metri di tubazioni di allacciamento, abbiamo lavato circa, non ci leggo, 6.300 metri di tubazioni. Quindi abbiamo bonificato 16,8 chilometri di tubazioni su 129 chilometri di tubazioni di rete di Pietrasanta, però c'è da specificare che le 129 chilometri di tubazione di Pietrasanta riguardano anche Vallecchia, riguardano anche zone di pianura che non sono mai state interessate dal taglio, quindi vuol dire che nella zona dove c'è stato presenza di taglio l'intervento di bonifica è stato molto molto più importante di quello che si può pensare. Qui ora c'è una serie di slide che vi fanno vedere i risultati dell'analisi che abbiamo avuto dall'inizio della crisi fino alla fine. Forse si vede un po' male, ma ci sono i pallini rossi che vuol dire che il taglio era oltre 2, I pallini azzurri vuol dire che il taglio non era presente e poi in mezzo ci sono vari valori. Questi qui sono valori di settembre 2014, aprile 2015, poi aumenta il piano di monitoraggio, quindi si va a interessare molto più, la zona molto più ampia per capire il fenomeno dove è andato a interessare. E qui siamo da, da maggio-agosto 2015, qui si vede sempre, c'è sempre un controllo completo di tutta la zona. I pallini rossi spariscono e cominciano a venire fuori pallini azzurri e verdi. E questi mi sembra siano gli ultimi valori, questi qui, se non erro, quello dopo, in cui c'è praticamente tutti i valori senza alcun problema. Questi sono da gennaio al maggio 2017. Passiamo ora al piano di monitoraggio che abbiamo messo in piedi. Questo piano di monitoraggio noi in realtà abbiamo fatto due piani di monitoraggio, uno sulla rete di distribuzione dell'acquedotto, quindi praticamente ai contatori, e un altro sulle abitazioni interne. Mi dai il slide che non ci leggo? Scusate, perché devo leggervi dei numeri, però se non riesco a leggerci purtroppo ho dei problemi di vista. Allora, per quanto riguarda le analisi, abbiamo fatto 3.000, dall'inizio della crisi fino a fine maggio 2017, sono state eseguite 3.302 analisi in rete, divisi su 331 punti di campionamento. Abbiamo fatto 394 analisi durante i lavaggi, a cui si aggiunge il gran numero, io penso anche di centinaia di analisi fatte dagli ISS che nel momento in cui ci ha assistito e ci ha durante questi lavaggi. Abbiamo fatto 1.560 campioni sugli impianti interni. Complessivamente abbiamo speso di analisi circa 75.000 euro. Dopo i risultati favorevoli di quest'ultimo anno, nel tavolo del PSA abbiamo deciso di... ecco, volevo precisare un'altra cosa. Noi abbiamo fatto, stavamo facendo fino a maggio del 2017 circa 1.000 campioni all'anno, e non mi sembra siano pochi, solo per ricercare il taglio. Qui si parla solamente di controlli interni. A questi si aggiungono poi i controlli che fa l'azienda sanitaria locale per i controlli ufficiali, i controlli esterni, che hanno una cadenza, mi sembra, mensile. La nostra cadenza inizialmente era settimanale. Da maggio 2017 abbiamo ridotto il numero di campioni e stiamo facendo 470 campioni annui circa, con frequenza quindicennale, ogni 15 giorni, scusate, su circa 100 punti di campionamento. Quindi il controllo sul territorio è sempre molto attento, molto attivo e molto diffuso. Per quanto riguarda i risultati, qui si parla della rete di distribuzione. Allora, su Pietrasanta, dopo il 20 gennaio 2016, l'epoca dell'ultima ordinanza, abbiamo fatto 1.298 campioni. 1.298, architetto Pelliccioni, siccome prima chiedeva... Scusi architetto, Scusi, siccome lei prima diceva che non facciamo campioni in rete, no? Dal 20 gennaio abbiamo fatto 1.298 campioni in rete a Pietrasanta, qui si parla solo di Pietrasanta, non abbiamo avuto nessun superamento del valore di 2, abbiamo avuto 20 campioni compresi tra 1 e 2, 48 tra 0,5 e 1, 132 tra 0,2 e 0,5 e 1.098 senza alcuna traccia di taglio, cioè minore di 0,2. Quindi quindi praticamente il 95% dei campioni prelevati a Pietrasanta su 1.298 analisi hanno rilevato taglio inferiore a 0,5. A Val di Castello, dopo il febbraio 2015, abbiamo fatto 327 campioni, di cui 4 superiori a 2, e sono quelli della fontana Due Ponti, che aveva un problema nell'allacciamento. Dopo la sostituzione, quindi dopo mi sembra l'agosto 2015, non abbiamo più avuto nessuno sforamento. Abbiamo avuto 3 valori tra 1 e 2, 4 tra 0,5 e 1, 24 tra 0,2 e 0,5 e 292 inferiori a 0,2. Quindi praticamente il 95%, 96%, anche qui, di analisi sono inferiori a 0,5. E devo dire che ultimamente non abbiamo più nessun valore di taglio su Val di Castello. Qui si parla ora di campionamenti interni. Noi abbiamo 508 utenze a Val di Castello, però solo 472 si riferiscono a abitazioni o attività commerciali, il resto sono o irrigazione o garage, cose, insomma, utenze non utilizzate. Abbiamo fatto, questo qui si parla del secondo piano di monitoraggio che è stato realizzato nel 2016, quindi il primo nel 2014, il secondo nel 2016. Abbiamo fatto 463 prelievi perché 9 utenze non siamo riusciti a contattarle. Abbiamo avuto 28 superamenti dei valori dei 2, 21 tra 0,5 e 2, 43 tra 0,2 e 0,5 e 371 pari all'80% inferiori a 0,2. Sommando i valori inferiori a 0,5 abbiamo quasi il 90% di campioni che sono sotto lo 0,5. Per queste utenze con valori oltre 0,5 abbiamo proposto interventi di lavaggio degli impianti interni. Di questi 49, solo 13 hanno accolto la richiesta di fare il lavaggio, 3 sono in attesa che siano disponibili gli utenti, ne abbiamo eseguiti 10. Di questi 10, 5, di cui uno è stato trattato anche con acido acetico, abbiamo raggiunto il valore sotto 2. 4 lo stiamo ancora monitorando per i lavaggi e probabilmente dovremo sottoporre al lavaggio con acido acetico, e uno abbiamo dichiarato che non è risanabile in quanto gli impianti interni sono realizzati in rame. Il rame è un materiale che probabilmente con il taglio ha una reazione particolare per cui non si riesce in ogni caso a pulirli. Vorrei precisare che tutte queste utenze sono utenze che hanno bassissimi consumi, quindi o case disabitate o utenze solamente che vengono abitate solamente saltuariamente. Infine volevo dare un'idea di quello, l'impegno della nostra società per affrontare l'emergenza taglio. Abbiamo messo in campo 61 addetti e quindi devo dire che i nostri operatori tecnici, cioè anche operativi, hanno veramente dato tutto il loro se stesso per riuscire ad affrontare il problema e risolverlo. Quindi io ovviamente vi ringrazio in modo veramente sincero. Abbiamo consumato 26.000 ore di lavoro sul problema taglio a Pietrasanta. Abbiamo avuto un costo complessivo senza alcun contributo esterno a parte 40.000 euro dell'IT per l'acquisto delle sonde di controllo di cui poi parlerà dopo l'ingegner Diddi. Quindi, ripeto, senza alcun contributo di 2.836.000 euro. Quindi questa qui è stata una mazzata che è arrivata sull'azienda in modo inaspettato e che chiaramente è molto gravosa. Di queste spese abbiamo avuto 2.175.000 euro di spese esterne, cioè a ditte o che hanno lavorato per conto nostro. Abbiamo avuto 66.000 euro di spese di materiali privati dal magazzino e quasi 600.000 euro di spese di costo del personale interno. Io con questo... ecco un'altra cosa. Siccome si parlava tempo fa di acquedotto agricolo, i servizi di ingegneria di Gaia hanno predisposto un progetto per prelevare e captare la sorgente, la vite, e portarla in basso in modo da poter poi utilizzare questo acquedotto per l'irrigazione. Il progetto è stato consegnato all'amministrazione comunale lo mese scorso, quindi ora noi siamo a posto. Vi ringrazio. Mi sembra sia intorno a, ve lo dico subito perché ce l'ho qua, 39.000 euro, più IVA, più il resto, quindi intorno ai 40.000 euro. Solo i lavori 39.000 euro.
Mi scusi ingegnere, è un po' la mia fissazione, mi dovete perdonare, ma le analisi dei sedimenti prima del lavaggio dei tubi sono pronte? Quando sono state il lavaggio delle tubazioni del Pollino, che si devono fare queste famose analisi dei sedimenti. Sì, sono, però, siccome è stato detto agli altri tavoli che sono analisi molto lunghe, che richiedevano, volevo sapere se sono state effettuate, quali erano i risultati. Grazie.
Penso che a questo possa rispondere il dottor Veschetti nel suo intervento.
Sì, l'ultima relazione, quella che diciamo farò io, vi farò vedere questi risultati. Ah, non può essere presente nel pomeriggio?
No, mai così... sapere, io faccio la commercialista per me. Ma
no, capisco. Però
già stamattina ho fatto le 4 stanotte per avere 2 ore vista.
Enrico, possiamo anche...
Spero di poterla leggere. Spero di poter...
Se no volete che anticipi la reazione rispetto...
Possiamo anticipare la reazione sua.
No, sento se è possibile anticipare la relazione.
Non ci sono problemi. Prego.
Va bene, allora passiamo direttamente alla mia, così faccio vedere i risultati. No, grazie a voi. Allora, se può caricare...
Un attimo, Federico. Gaia ha terminato l'intervento?
C'era.
Ah, ok. Perfetto. Allora,
dopo l'ingegnere Didi...
Cavallerescamente l'ingegnere Didi ti passa.
Dopo l'ingegnere Didi...
Normalmente dovrebbe essere il contrario.
Ma sai, nei tempi moderni, come dire, tutto è invertito, certo, per cui... Prego.
Dicevo, l'ingegnere Didi dopo interverrà per parlare dei PSA che abbiamo fatto, capito? Dopo l'ingegnere Didi interverrà per parlare dei PSA, dei piani di sicurezza acquedotto che abbiamo fatto.
Ok. Allora, innanzitutto voglio ringraziare tutti quanti presenti per la possibilità di poter parlare, diciamo, in dettaglio di questi risultati e soprattutto di tutte le azioni che sono state intraprese in collaborazione con il gestore per cercare di, bonificare la rete idrica esterna. Quindi adesso io vi presenterò, diciamo, quello che è stato messo in campo dall'istituto insieme al gestore, ma che comunque è stato condiviso con tutto il tavolo tecnico, e i risultati ovviamente di questi effetti, tra cui ovviamente i risultati appunto dell'analisi dei sedimenti così come veniva richiesto. Allora, il primo problema che si è posto è: noi ci troviamo di fronte a una contaminazione importante di alcuni tratti della tubazione, ne dobbiamo uscire fuori il più rapidamente possibile. Questo era il primo problema. Ora, cambiare le tubazioni era, diciamo, laddove possibile, tecnicamente possibile, ovviamente poteva essere una soluzione, avrebbe però richiesto dei tempi sicuramente più lunghi. E allora, quindi, la prima idea, diciamo, che è stata sviluppata con successo era quello praticamente di trovare una tecnica diciamo efficace per rimuovere la parte contaminata. Parte contaminata che cosa significa? Allora, una tubazione uno se la immagina come un tubo bello pulito, una strada che porta praticamente l'acqua. Per quanto riguarda i materiali plastici, questo è sostanzialmente più o meno così. Per quanto riguarda i materiali metallici, purtroppo la situazione non è realmente questa. Non so se avete mai avuto la possibilità di guardare anche un tubo, diciamo, interno della vostra abitazione, magari sostituito dall'idraulico quando può magari fare delle cose. Si vede dentro che ci sono, diciamo, una serie di escrescenze, chiamiamola in questo modo, che si formano nell'arco del tempo. Questo purtroppo sono fenomeni normali, avvengono in tutte le tubazioni metalliche e vanno avanti progressivamente nel tempo, per fenomeni dovuti alla corrosione, che non si possono evitare, per fenomeni legati alla deposizione di sedimenti organici, che si chiamano anche biofilm, sui quali la comunità scientifica internazionale ormai da circa 50 anni sta facendo degli studi estremamente importanti, e ovviamente per fenomeni che si chiamano di adsorbimento, cioè la tubazione metallica nel tempo cattura delle cose che vengono trasportate dall'acqua in piccolissima quantità. Però voi immaginate questo fenomeno moltiplicato per negli anni, e chiaramente la tubazione alla fine arriva a formare tutte quelle escrescenze che io ho cercato in qualche modo di farvi vedere in questa slide, in questa animazione. Ora, il problema è che queste escrescenze innanzitutto fanno una specie di reticolo che tendono a bloccare altre cose, tra cui il taglio. In più il taglio tende a cementarsi su queste escrescenze. Questi sono i due fenomeni che hanno complicato notevolmente la questione taglio sulle tubazioni metalliche. Sulle tubazioni plastiche invece il sistema, la contaminazione era appoggiata, per cui poteva essere praticamente scacciata via semplicemente con delle botte meccaniche di pressione. Questa era la differenza. Sì, prego.
La volevo smentire in quest'ultima affermazione, perché per esempio Montepreti, che è stato oggetto di lavaggio, ha dei risultati e dei fabbricati tuttora inutilizzabili con ordinanza di non potabilità, per cui essendoci una tubazione liscia, come dice lei, questa situazione ovviamente da che cosa è dovuta, appunto?
Allora, adesso le rispondo a questa domanda, anzi la ringrazio per questa cosa. Allora, quando c'è una rete idrica che è fatta, ad esempio, di componenti prevalentemente, e la parola che sottolineo prevalentemente, di materiale plastico, non significa che abbia tutto plastica, anche perché non sarebbe possibile, perché abbiamo bisogno di sistemi, quelli che vengono chiamati in inglese fitting, cioè di connessioni. Queste connessioni sono, diciamo, di materiale metallico. A parte questo, ci sono, soprattutto perché adesso dobbiamo distinguere la situazione delle reti esterne dalle reti interne alle abitazioni. Le reti esterne sono dei sistemi, tra virgolette, relativamente più facili da trattare, anche se poi non è proprio esattamente così, perché hanno diametri molto più grandi. Le reti interne sono ovviamente, come potete immaginare, dei tubi molto più piccoli e hanno in alcuni punti, anche laddove diciamo, si dice che è prevalentemente di materiale plastico, dei tratti nascosti che sono invece di materiale metallico. Per cui il risultato è che io la contaminazione mi deriva dalla somma dei due contributi. Magari non lo so che c'è una parte metallica, perché è nascosta. Anche quando io faccio ristrutturare un appartamento, non è che sventrano tutti i muri, perché sarebbe impossibile, perché sennò casa diventerebbe ovviamente una cosa... Si va a sostituire, diciamo, gran parte degli impianti, e magari si cambiano le tubazioni metalliche obsolete, vecchie, corrose, eccetera, per ad esempio un 98%. Quel 2%, se è ridotto in quelle condizioni, tubi piccolissimi, che quindi tendono a trattenere di più anche le contaminazioni e sono in metallo, quelle hanno un peso spaventoso, anche se sono un 2%. Poi c'è un altro aspetto importante, sì.
Sarebbe una ristrutturazione del 98% lasciando il 2% di tubi, di tubazioni vecchie in un fabbricato?
Guardi, questo può avvenire per un semplice fatto, perché ci sono dei tratti che non sono raggiungibili perché magari sono sotto delle... No, le dico che se mi permette le descrivo qual è il problema. Allora, quando lei va a far sostituire diciamo dei componenti di una rete idrica, ovviamente soprattutto parliamo all'interno delle abitazioni, che è la cosa più difficile, lei ovviamente può far ristrutturare sicuramente un bagno, o più di un bagno se ha più un bagno, la cucina. Ci sono però delle zone di transizione che si trovano sotto i pavimenti, ad esempio del salotto, oppure del giardino, oppure di un marciapiede pavimentato e cementato, che praticamente non sono di fatto raggiungibili, o meglio, lo sarebbero se uno scardinasse ovviamente tutto. Questo ovviamente normalmente i proprietari non lo fanno, anche perché insomma, quando hanno sistemato il bagno, la cucina eccetera, per loro va bene, e sostanzialmente tutto questo va bene se non ci fosse stato il problema taglio prevalentemente. E lei non vede più effetti evidenti dal punto di vista ottico del rilascio di ruggine o di altre cose, perché un 2% di questa cosa non ha effetti qualitativi visibili. Sul discorso taglio, che è una brutta bestia perché interagisce con, diciamo, con le strutture metalliche in modo molto forte, la situazione è completamente diversa e ovviamente a occhio nudo non è visibile, devo andarci con le analisi, questo è il problema. Questo però per le abitazioni. Torniamo un attimo invece per la parte invece esterna e così andiamo avanti su questo aspetto. Allora, sostanzialmente... Il primo problema era quello di pulire la rete esterna, perché se io non pulisco la rete esterna è inutile che affronti il problema dentro le abitazioni, perché questo è come lavare una maglietta e poi buttarla nel fango. L'ho lavata, l'ho fatta diventare bianca e poi la risporco. Quindi prima devo partire dall'esterno e poi procedere in progressione verso l'interno. dopo ovviamente aver disconnesso la fonte di tutti i problemi, che è stata la Molina di Sant'Anna, che ovviamente è stato fatto, diciamo, immediatamente subito dopo aver scoperto il problema dal gestore idrico. Ora, il problema è questo qui. Come posso lavare queste condotte senza causare rischi per la salute umana? Perché io ovviamente le condotte le posso aggredire in modo pesante per pulirle, però posso avere due problemi. Prima, rischio di sfasciarle, e se le sfascio ovviamente non ho risolto il problema, perché dopo le devo totalmente sostituire e questo mi richiede enormi tempi, diciamo, di intervento. E seconda cosa, devo evitare che eventuali residui che possa avere nei successivi giorni del lavaggio finché non ho normalizzato possano avere effetti deleteri sulla salute umana. Allora, il sistema praticamente è stato sviluppato con due trattamenti successivi. Il primo trattamento è martellare, nel vero senso della parola, con acqua e aria ad altissime pressioni. Questo equivale a introdurre un martello pneumatico che bombarda i lati della tubazione fino a portar via la parte principale. E questo lo vediamo da questa animazione. Praticamente io inserisco acqua e aria ad altissime pressioni e porta via tutto quel velo che era incastrato meccanicamente nella tubazione. Questo non mi basta. Non mi basta perché il taglio, come tantissimi altri elementi, è in grado di assorbirsi, cioè interagire chimicamente con la superficie di quelle protuberanze e con le pareti scoperte della tubazione interna. E questo, l'acqua e aria, me lo toglie in gran parte, perché è proprio passarci, diciamo, un martello pneumatico che me lo toglie, ma non completamente. Mi riesce a fare una pulizia del 98%, che è un'ottima cosa considerando la cosa, ma non mi basta. Allora devo utilizzare un sistema di interazione chimica senza però porre sotto rischio ovviamente l'utenza, perché questa è la prima condizione. Come faccio a risolvere questo problema? Ovviamente l'interazione chimica è un'interazione di tipo acido, perché è l'acido che scava e porta via quello che sta assorbito sulle pareti. Questo è il concetto. E qual è l'unico acido che non crea problemi per la salute umana? È l'anidride carbonica, perché l'anidride carbonica è un gas. Innanzitutto lo usiamo nelle bevande gasate, dall'acqua minerale alla Coca-Cola o qualsiasi altra cosa, se ne rimane qualche residuo. E poi, essendo un gas, una volta introdotto e usato, poi se ne va via immediatamente. Questo era il primo concetto, diciamo, da applicare. E quello che avviene, vediamo nella seconda parte dell'animazione, praticamente facendo questo lavoro, se vedete, praticamente fa dei piccoli, adesso si vede forse male per la luminosità, scava praticamente lungo la superficie per portar via ovviamente quegli altri residui. Questo è il concetto generale, il principio del sistema che noi abbiamo applicato. Ora, detto così, sembra tanto semplice farlo, ma non è così semplice e scontato, perché io, per poter avere un sistema che mi porti al risultato, devo trovare le condizioni ottimali. È come fare un Terna all'8, perché sono tantissimi i parametri che devo regolare e li devo regolare in modo ottimale. Cioè, questo è come far suonare un'orchestra dove ho tantissimi componenti e tutti devono suonare nel modo corretto. Se ognuno suona la propria canzone, io sento solo rumore, non faccio niente. E questo era il discorso di questo sistema, cioè sistemare praticamente le modalità operative, e questo per tentativi è impossibile farlo, perché richiederebbe secoli per poter sviluppare le condizioni. Come abbiamo risolto questo problema? Perché era l'altra sfida che dovevamo affrontare per avere il successo. Semplicemente sviluppando un, diciamo, modello matematico, di cui adesso non entro nei dettagli perché, insomma, lasciamo perdere le cose troppo complicate, che ci ha permesso di individuare rapidamente le condizioni ottimali a cui lavorare, cioè fissare tutti i vari parametri, che sono tantissimi, sono 20 parametri differenti che si intrecciano l'uno con l'altro. Però questo non ci bastava, perché poi alla fine quello che conta è la misura sperimentale, perché è quella che ci dice se stiamo lavorando bene o meno. Per far questo abbiamo montato una serie di sonde molto complicate, che hanno acquisito dati ogni secondo di tutto il trattamento. Quindi abbiamo una valanga enorme di dati che sono stati elaborati matematicamente e confrontati con il modello che ci diceva le condizioni. Un perfetto abbinamento. Quindi praticamente questo ci ha permesso di dare la cosa. Giusto per darvi un'idea di quello che è stato messo in campo, purtroppo però si vede male, noi sostanzialmente abbiamo montato attrezzature sia nel punto in cui veniva immessa diciamo il gas, acqua, aria e successivamente acqua anidride carbonica, cioè praticamente sostanzialmente è stato fatto uno scavo dal gestore, è stato fatto un allaccio al sistema di introduzione, sono stati messi degli strumenti per poter controllare questa cosa, ma sia al punto di uscita, cioè praticamente il punto in cui l'acqua fuoriesce con questi gas e si porta via tutti questi detriti che contengono il taglio e li portano ovviamente dentro un autospurgo per poter ovviamente smaltirlo secondo quelle che sono le corrette procedure, fin quando ne contengono una concentrazione che non è ovviamente possibile scaricare degli scarichi. Quando poi le concentrazioni sono irrisorie, a quel punto si possono scaricare nella fognatura. Questo è stato fatto con misure in tempo reale. Sono stati messi, in campo due tipi di misure. La misura della torbidità, che è correlata alla presenza dei sedimenti che vengono rilasciati, che a sua volta è correlata alla presenza di taglio, ma non solo taglio, perché ovviamente c'è ferro, c'è altra roba, quindi io devo tenere tutto sotto controllo. E questo era un parametro che, siccome c'erano degli analizzatori online con il display collegati al computer, era in tempo reale. Ogni secondo mi dava un dato, per cui io, in base a quello siamo riusciti a sapere esattamente qual era il momento giusto per poter scaricare in fognatura. Ovviamente abbiamo aspettato del tempo suppletivo, abbiamo fatto delle analisi con degli strumenti portatili che poi vi farò vedere se riusciamo con la luce a mostrarli, però la fotografia l'ho inserita, e con quello abbiamo confermato l'assenza di contaminanti che non potevano essere sversati in fognatura. Allora, andiamo avanti. Adesso incominciamo a vedere quello che aveva inizialmente mostrato il dottor Lucettini, ma vediamolo in dettaglio sull'acqua. Innanzitutto vediamo che cosa è successo sull'acqua. E le due tipologie importanti, praticamente è stata Via della Fonda, Capezzato Monte e poi la zona del Pollino, abbiamo elaborato ovviamente i dati prima e dopo il lavaggio. Questi sono tutti i dati ovviamente che si ottengono, rappresentati ovviamente in modo schematico. E se vedete praticamente la prima coppia di istogrammi riguardano praticamente il valore minimo, la seconda coppia riguardano la mediana, cioè praticamente il valore medio espresso però statisticamente come mediana, e l'ultima coppia è i valori massimi, per cui è rappresentato tutti gli interi dati per poterli vedere sostanzialmente. Se vedete, vediamo un attimo se riesco col puntatore, sì, allora, questo è prima del lavaggio sul minimo, quest'altro abbiamo detto è la mediana prima del lavaggio e questi sono i valori massimi che sono stati registrati analiticamente prima del lavaggio. Stiamo parlando sempre di Via della Fonda Capezzano Monte, poi vedremo quelli del Pollino. Ora, se confrontiamo questi dati e calcoliamo gli abbattimenti che invece si sono ottenuti dopo, noi abbiamo ottenuto una riduzione che va dal 92 al 97% di tutte le tipologie di dati, questo come discorso, su valori che sono al di sotto della soglia di 2. L'unico valore che si avvicina su questo era legato a una fontana che poi è stata sostituita alla tubazione, per cui anche quello è perfettamente rientrato come valore massimo. Andiamo avanti, vi faccio vedere adesso il Pollino. Questa è la situazione del Pollino, si legge il grafico sempre nello stesso identico modo, questo prima del trattamento 1, 2 e 3, rispettivamente valori minimi registrati, valori mediani, valori massimi registrati, come vedete i valori massimi superavano ovviamente la soglia di 2 in alcuni casi, non in tutti perché la maggior parte dei valori si concentrano dentro questa scatola, questo che viene chiamato tecnicamente box, però c'erano dei valori che andavano fuori e sarebbe probabilmente questo baffo che praticamente li indica. Dopo il lavaggio sia i valori minimi, mediani che massimi stanno tutti quanti entro il 2. Questo è il discorso ottenuto. Andiamo avanti. Anche in questo caso i risultati, facendo i calcoli matematici, stiamo dal 79 al 99% di riduzione del 75esimo percentile. Vabbè, non ci fermiamo adesso sul significato del percentile, questi sono valori statistici, però sostanzialmente il discorso è che c'è stato un elevato abbattimento. Il fatto che in alcuni casi sia stato il 79% perché siamo partiti già da valori bassi, quindi da valori bassi ovviamente il salto è più basso, questo è il discorso, quindi è una questione ovviamente statistica. Ora, detto questo, ovviamente non ci bastava questa cosa, perché questo è il risultato ovviamente sull'acqua. La domanda successiva era quella: ma siamo sicuri che praticamente diciamo quello che sono i sedimenti presenti e ancorati alle tubazioni sono stati portati via, che era sostanzialmente la cosa fondamentale, perché rimosso questo, rimosso la sorgente di contaminazione che è la Molina di Sant'Anna, e chiaramente il problema va man mano a scomparire, questo è il discorso. Per far questo, però qui mi pare che non si vede quasi niente, sono stati fatti praticamente 94 campioni di tubazione distribuite diciamo più o meno omogeneamente su tutto il territorio del comune di Pietrasanta. Sono stati presi campioni ovviamente di tubazione locali, sono stati fatti dei tasselli, tagliato delle tubazioni, portati in laboratorio, fatti dei tasselli con delle punte speciali, e questi tasselli sono stati sottoposti a una procedura che adesso vedremo per poterli analizzare, una procedura molto complessa, mai provata al mondo da nessuno, siamo i primi in Italia. E questo ci tengo a sottolinearlo. Non esiste nulla in letteratura di questa tipologia. Noi potevamo fare un semplice totale, questo è semplice da farlo, ma non bastava, perché non ha alcun significato a livello sanitario. Noi siamo andati a vedere le vari tipi di componenti agganciate alla tubazione. Un lavoro difficilissimo che ha messo in campo due tesi di dottorato, una tesi sperimentale a chimica analitica, quindi massimo esperto. E portati all'attenzione dei professori di chimica, sottolineo di chimica, perché sono i massimi esperti su questo discorso. Ovviamente abbiamo ricevuto i complimenti per il lavoro svolto. Tenete presente che sviluppare un metodo di questo genere può richiedere 5 anni. Noi siamo riusciti a farli in 1 anno, questo per darvi un'idea, come sviluppo di metodo, perché non esisteva nulla in letteratura. Allora, io però qui non riesco a farvi vedere questi punti distribuiti perché purtroppo non c'è la luminosità, forse è troppo piccola. Riusciamo un attimo a oscurare questa finestra perché dà troppa... No, non c'è modo. Ma speriamo almeno oggi pomeriggio che sia un po' più visibile magari lì al... Ok, no, perché è un peccato, perché io vi ho messo tutti i vari puntini colorati nei 4 colori dei diversi materiali per farvi vedere proprio la distribuzione omogenea su tutto il territorio e farvi vedere che siamo andati praticamente da Val di Castello, tutte le zone limitrofe, fino a Marina di Pietrasanta, quindi abbiamo coperto tutto il territorio. Ovviamente poi abbiamo concentrato anche nel centro storico, nella parte del Pollino, diciamo, e tutte le varie zone anche limitrofe, perché il problema poteva anche essersi esteso altrove, quindi noi ci siamo posti ovviamente questo problema, e indipendentemente dal fatto che nell'acqua non venisse fuori nulla in quelle zone limitrofe, praticamente la domanda è: ma questo, permettetemi diciamo l'uso di questo termine, ma questa pandemia che si è espansa è andata anche in altre zone che poi magari si potrebbero mostrare in futuro? Ovviamente facendo i tasselli abbiamo potuto rispondere a questa domanda. Allora, vediamo, pure qua si vede quasi niente, il trattamento che è stato fatto per poter fare questo studio. Praticamente ogni tassello, quindi voi considerate, moltiplicate questo per quasi 100 campioni, ogni tassello è stato sottoposto a 4 serie di procedure consecutive di estrazione. La prima è stata fatta con acido acetico. Perché l'acido acetico? L'acido acetico è un acido molto blando che diciamo simula nelle peggiori condizioni l'interazione con l'acqua. L'acqua ovviamente non ha l'acidità dell'acido acetico, è molto più neutra rispetto alla cosa, però non è perfettamente neutra perché dentro ha anidride carbonica, l'anidride carbonica di per sé stessa è un acido, quindi comunque un pochino scava come cosa. Noi per forzare la situazione abbiamo messo un'acidità maggiore con acido acetico, quindi stiamo testando quello che in inglese viene chiamato worst case, cioè il caso peggiore che potrebbe avvenire in acqua potabile, nelle normali condizioni di uso dell'acqua potabile, ma anche in condizioni, diciamo, di variazione di composizione dell'acqua potabile, perché volevamo vedere quanto in queste condizioni può portar via dal tassello. E con questo abbiamo appunto stimolato la prima cosa. Ma questa non era una sola estrazione, sono state fatte la bellezza di 8 estrazioni consecutive, ognuna delle quali richiede 1 ora e mezza di lavoro come cosa. Quindi va avanti per giorni, perché chiaramente all'interno della stessa giornata ovviamente non è, e poi ci sono le analisi che sono ancora più complesse. Questa è solo l'estrazione, poi le analisi. Moltiplicate per il numero di campioni, quindi immaginatevi il lavoro che è stato fatto dopo aver messo a punto questa procedura, perché prima c'è stato tutto lo studio di messa a punto e di verifica, visto che è la prima volta che veniva applicata. La seconda step successivo è stato sempre una sequenza di estrazioni fatta con idrossilammina. L'idrossilammina è un riducente che ci consente di stabilire sostanzialmente specie ossidate, come ad esempio taglio 3, eccetera, se, come possono essere estratte, e quindi ci dà un'informazione su questo aspetto. Mi fermo un attimo, si vede? Così, no, così è decisamente meglio, sì. Contrasta l'interferenza della luce ambientale. Ok, poi abbiamo fatto esattamente l'opposto, abbiamo fatto il trattamento con perossido di idrogeno, quella che viene chiamata acqua ossigenata in parole povere, concentrata, non è quella che usate voi per disinfettarvi, sono concentrazioni molto elevate, ad altissima temperatura. Quando questo reagente viene portato ad alta temperatura, la molecola si spacca in due e forma uno degli ossidanti più forti che conosciamo. E in questo caso va a interagire per portar via che cosa? Eventuali presenze, io inizio a dire eventuali perché quando l'abbiamo fatta ancora non lo sapevamo, poi vedremo invece i risultati, eventuali presenze di taglio che si è complessato con la sostanza organica. Tenete presente una cosa, che il taglio non è solamente inorganico, cioè più 1 e più 3 depositato o assorbito, quello che è successo, ma dentro, come tutti gli elementi chimici, può interagire con le sostanze organiche che derivano dagli acidi umici e fulvici e dal biofilm. Queste sostanze organiche sono agganciate alle pareti e nel tempo si accumulano. È un fenomeno normale, avviene in tutte le tubazioni, incluse quelle di casa. Però che cosa succede? Che queste possono catturare l'elemento e legarlo e tenerlo nella tubazione. Chiaramente se lo catturano e lo legano fortemente è come se non ci fosse. Però devo valutare se c'è e quali forme ci sono. E per far questo abbiamo fatto 2 trattamenti consecutivi per vedere anche la forza con cui queste specie erano ritenute. Una col perossido di idrogeno, che appunto ci ha dato una serie di informazioni. E poi la fine di tutta questa storia è stata distrutta, quindi il provino è stato completamente mangiato, con acido nitrico concentrato ad altissima temperatura. L'acido nitrico praticamente dissolve tutto e praticamente porta via ovviamente in soluzione anche tutto quello che rimane del taglio residuo che non è stato estratto dalle precedenti estrazioni. Tutta questa roba, complessivamente considerate sono circa 30 campioni che vengono, perché sono 7 estrazioni moltiplicate per 4 tipi di estrazioni eccetera, quindi sono 30 campioni che derivano da un solo tassello, uno solo, e sono state analizzate agli strumenti con tecniche differenti, perché anche qui sono praticamente è necessario capire anche la tipologia delle sostanze, un lavoro estremamente complesso che non era mai stato fatto da nessuno, ma nemmeno per gli altri metalli, questo è il discorso, per cui questa può diventare una scuola anche per studiare gli altri metalli, altre contaminazioni. Allora, veniamo ai risultati. La prima cosa che io vi ho rappresentato, chiaramente quello che a me interessa adesso dirvi in questa prima fase è farvi capire com'è la distribuzione delle 4 forme. Ovviamente ogni campione ha una sua distribuzione perché a seconda della vicinanza o diciamo, di quanto è vicino dalla sorgente di contaminazione, perché, e soprattutto anche dall'uso di disinfettanti e la tipologia di disinfettanti, che chiaramente non è uguale su tutta la rete idrica e che poi ha subito nel tempo delle variazioni. Quindi sostanzialmente noi abbiamo, pur essendo la stessa rete idrica, pur essendo sostanzialmente la stessa acqua, situazioni totalmente diverse da un punto all'altro della rete. Allora, la componente più bassa è quella che può essere estratta in acido acetico, che mi rappresenta quella che mi dà il rischio sanitario, è quella che praticamente mi ha portato tutto questo problema nell'acqua potabile, ed è quella fettina blu, che stiamo praticamente sull'ordine di un 5, massimo 9% di tutto il taglio totale che può essere presente nella tubazione. È quella che va abbattuta rapidamente, perché è quella che a contatto con l'acqua continua a alimentare la sua presenza nell'acqua stessa. Quindi questo era ovviamente il primo focus, perché tolta quella, praticamente il taglio nell'acqua non ci sarebbe più stato ai livelli preoccupanti a livello tossicologico. La seconda step è quella che potremmo chiamare il taglio inorganico stabile. Stabile in che senso? Che significa stabile? Il sistema si è integrato nel reticolo cristallino, usatemi, adesso cerco di usare una parola più semplice, nella struttura dell'acciaio, ed è diventato quasi come un componente della lega dell'acciaio, per cui di fatto per scardinarlo lo devo scardinare in condizioni, diciamo, talmente forti che distruggerebbero la tubazione stessa. Quindi questo ovviamente cerco di ridurlo il più possibile, e questo lo faccio con acqua e aria, non mi viene via con l'anidride carbonica perché non passa in soluzione, non c'è nessun modo per poterlo sciogliere e quindi sicuramente l'acqua non me lo porta via, è stabile, è come se diventasse un componente dell'acciaio. Questo è in parole povere il discorso. Gli altri due fette, che sono anche abbastanza importanti, che cosa sono? È taglio organico. Noi siamo stati i primi a dimostrare che c'è una componente organica che rimane agganciata alla tubazione, dovuta al biofilm prevalentemente e acidi umici e fulvici, che è della sostanza organica naturale che è presente in tutte le acque, di più nelle acque superficiali, un po' di meno nelle acque profonde, però c'è sempre. Siamo da una concentrazione che può andare da 0,5 mg litro di carbonio organico totale, può arrivare a 4-5 mg litro di carbonio organico totale nel caso delle acque superficiali. Qui siamo in acque profonde, diciamo come cosa, quindi stiamo tra i 0,5 e 1. Però questa quantità nel tempo si accumula, cioè le tubazioni metalliche hanno una specie di memoria, catturano lentamente, lentissimamente, è un processo che avviene ogni secondo, durante tutta la loro vita, delle quantità e le stabilizzano nel sistema. Io praticamente queste cose normalmente non le vedo, non ho possibilità di vederle. In questo caso mi hanno fatto un effetto di catturare un pochino di più il taglio, questa è stata la cosa. Però, diciamo, questa parte nemmeno si sgancia con il passaggio dell'acqua. Per cui la parte che a me preoccupa come esperto di sanità pubblica, come chimico, come ricercatore chimico, esperto di sanità pubblica, è la fettina che va dal 4 al 9% di taglio inorganico, che è quella che invece si mette in equilibrio lentamente con l'acqua e mi dà ogni tanto questi benedetti picchi di taglio nell'acqua e che alla fine io bevo, perché questo è il problema. Il resto, diciamo, cerco di portarlo il più possibile, ridurlo, ma comunque è stabile, quindi entra a far parte della costituzione fisica della tubazione. Ovviamente i comportamenti sono diversi per acciaio e plastica. La plastica, abbiamo detto, che non interagisce come l'acciaio o altri materiali metallici, ma semplicemente fa, relativamente alla parte plastica, non stiamo parlando dei fittings in metallo che sono agli estremi o altre cose, fa semplicemente da supporto meccanico. Questo supporto meccanico supporta, diciamo, come, diciamo, una sabbia che viene sparata da tutta la tubazione, soprattutto dalle parti metalliche, e che praticamente vaga lungo tutta la rete idrica. Quando il flusso idrico praticamente cessa, questa sabbia si appiccica, si, si deposita sul lungo le pareti ed è pronta a ripartire nel momento in cui gli arriva la botta di pressione, perché non è legata, a differenza dell'acciaio. Ora, noi siamo andati a vedere, ci siamo accorti di un'altra cosa che non è mai stata messa in evidenza da nessuno, pure questa è un'altra cosa interessantissima. Allora, la parte che ci dà problemi dal punto di vista sanitario, cioè quella che abbiamo detto la fettina, quella blu, sostanzialmente quella cedibile in acido acetico, in realtà non è una sola frazione, ma sono due frazioni. Non in tutti i casi, ma diciamo in un buon 70% dei campioni l'abbiamo distinta in due frazioni. Una frazione che viene assorbita, cioè viene, reagisce chimicamente con la tubazione, ma può essere poi riceduta, ed è quello che dà il problema della contaminazione dell'acqua. Un'altra che invece è semplicemente appoggiata, come della sabbia, e questa sabbia è quella che ha fatto impazzire il gestore e anche, diciamo, l'ASL con i colleghi dell'ARPA, in zone che praticamente sembravano per una settimana, due settimane, con bassissima concentrazione di taglio, e poi a un certo punto dava il picco enorme. Perché il picco enorme? Perché siccome è una sabbia, questa sabbia si muove. Quindi finché sta ferma non la vedo, perché è appoggiata alle tubazioni. Nel momento in cui gli arriva uno shakeraggio dovuto a una botta di pressione, incomincia a risospendersi nell'acqua e va, e viaggia con l'acqua. Se vado a fare il campionamento in quel momento io la vedo. Poi dopo si rideposita. E quindi quella è una frazione subdola, perché praticamente c'è e non c'è. Allora io posso andare 10 volte a campionare l'acqua, per 9 volte non la trovo, la 10ª volta la trovo, poi non la trovo più. Questa è la cosa che ha fatto impazzire poi tutti quanti, perché dice, ma com'è possibile? Facendo le analisi dei sedimenti è subito evidente questa cosa, che è venuta fuori. Allora, vediamo adesso praticamente la contaminazione, il fondo però non si vede per niente. Vabbè, comunque, dove vedete i pallini, io adesso ve li ho messi in progressione. Allora, i pallini diventano sempre più piccoli dove praticamente il taglio è non rivelabile. Noi usiamo degli strumenti molto sofisticati che vedono quantità bassissime, sono apparecchiature molto complesse. Ovviamente, man mano che il pallino cresce, è, diciamo, la concentrazione di taglio nella frazione cedibile in acido acetico aumenta. No, forse devi aumentare il contrasto. Perfetto, il contrasto. No, guarda, così forse si comincia a vedere. No, peggiora. Perfetto, ok. Allora, praticamente questa è la situazione. Noi abbiamo una zona dove la concentrazione di taglio che dà preoccupazione dal punto di vista sanitario, diciamo, cioè quella frazione in acido acetico, che è quella che poi contamina l'acqua, è più elevata, diciamo, in questa zona, e mano a mano va scemando. Praticamente è quello che succede anche quando esplode una bomba. Noi abbiamo, nel punto in cui esplode, massimi danni, e mano a mano questi danni vanno scomparendo ai lati. Perché quella zona? Quella zona corrisponde praticamente a una distanza molto bassa, molto minima, che poi vedremo nella slide successiva, dal serbatoio di Monteregoli. Monteregoli, per un certo numero di anni, è stato caricato dall'acqua che veniva ovviamente da Val di Castello e quindi dalla Molina di Sant'Anna. Monteregoli era ovviamente un serbatoio in metallo, quindi il problema che abbiamo detto prima, con tubazioni da 150 e da 200 in metallo, che si sono praticamente, hanno subito la massima contaminazione da queste specie. E da lì ovviamente è stata una pandemia, ha incominciato a spararle lungo tutta la rete di Pietrasanta. Ovviamente con variazioni, perché voi dovete pensare che la rete acquedottistica, il verso di percorrenza dell'acqua cambia durante la giornata in funzione di come la gente apre i rubinetti, quindi cambiano ovviamente le pressioni, quindi io posso avere una volta vai in un verso, una volta vai in un altro e così via. Questo è normale in una rete idrica e deve essere così, perché altrimenti non tutti sarebbero raggiunti dall'acqua potabile. Ora, cosa succede? Che man mano che io mi allontano da quella zona, praticamente questa contaminazione perde energia e quindi si deposita sulle tubazioni e non raggiunge le altre. Questo è stato il discorso. Per cui, allontanandoci da quel discorso, la concentrazione crolla rapidamente, stiamo parlando dei tasselli, a zero. E diventa praticamente valori che sono, diciamo, interesse scientifico, ma non sanitario. Praticamente lo vediamo da questo diagramma, in modo preciso. Qui sono stati riportati tutti i valori, ovviamente in grafico, della concentrazione del taglio cedibile in acido acetico, quindi la componente che ci interessa a livello sanitario, diciamo suddivisi per i quattro materiali, in funzione della distanza dal serbatoio Monteregoli. Come vedete, la parte che aveva un interesse e sulla quale poi sono state concentrate le successive azioni sta entro un mezzo chilometro circa dal serbatoio di Monteregoli. Dopodiché la cosa crolla a zero rapidamente. Questo è stato il discorso. E questa è stata una cosa interessante, perché agendo con la pulizia specifica e laddove diciamo, era possibile la sostituzione in quella zona, che era ovviamente la più compromessa a causa di questo problema, automaticamente nel tempo avremo risolto tutto il discorso su tutta la rete, perché andiamo ad abbattere a zero le fonti di contaminazione. Quella che era la Molina di Sant'Anna, che era già stata sganciata, la tubazione fortemente contaminata che è intorno a Monteregoli. Questo era il discorso. Ora,
un attimo, prego. L'osservazione fatta da noi, i risultati prodotti da noi sulle analisi della fontanina pubblica di Porta Lucca, fatte in aprile con 5.3 e successivamente con 3.8, non sono ovviamente a smentire, perché siamo all'interno. Largamente allora, all'interno di quel chilometro. Volevo dire, sì. Ma sull'ipotesi del lavaggio delle tubazioni nel centro di Pietrasanta, è ancora un'ipotesi oppure il taglio è scomparso perché è scomparso?
Grazie. No, allora sono state fatte una serie di interventi diciamo progressivi. La prima cosa, come le dicevo, sono stati fatti i lavaggi nelle zone critiche, perché chiaramente questo era il primo discorso, perché allora si doveva andare a step successivi, si affronta prima il problema grosso e poi si va a rifinire piano piano, perché tutto contemporaneamente non si può fare, perché poi in campo è necessario mettere una macchina da guerra per poter fare tutto questo lavoro, cioè così descritta così sembra semplice, però in realtà è molto complesso il discorso. Allora, praticamente noi siamo andati, adesso poi lo vedremo nei risultati finali, quelli temporali che vi voglio mostrare come ultime slide, noi siamo andati progressivamente ad attuare una serie di misure, progressivamente sempre più affinando il discorso. Allora, siamo partiti con il lavaggio nelle zone, diciamo, Capezzaro Monte, Via della Fonda, la parte del Pollino che era stata interessata, non è la parte del centro storico, ma era stato interessato praticamente da un verso quasi costante che lo spingeva da Monteregoli, per questo che poi il Pollino è andato incontro a questa situazione, perché se non ci fosse stata questa via preferenziale il Pollino era periferico e quindi sarebbe stato esente. Diciamo, purtroppo nella sfortuna c'è stata questa direzione preferenziale all'epoca, perché adesso le cose sono cambiate con i nuovi apporti eccetera, e diciamo ovviamente abbiamo dovuto abbattere questo per abbassare subito il livello, perché la prima cosa è abbassare tutto al di sotto di 2. Questo era la prima emergenza e il primo intervento che dovevamo fare. Dopodiché dovevamo andare a rifinire per poter vedere diciamo, i singoli casi che ancora erano rimasti sporchi. Torno alla sua domanda, il discorso della fontana. La fontana ha una particolarità. Allora, incomincia ad essere sufficientemente distante da Monteregoli come connessioni dirette, perché voi non dovete vedere la posizione geografica, ma la posizione della rete, però aveva una caratteristica, praticamente dei componenti in rame installati nell'ultimo tratto della tubazione. Il rame, più dell'acciaio, ha la caratteristica di agganciarsi al taglio in una maniera spaventosa e poi lo rilascia. Quindi praticamente ha fatto da accumulatore, da concentratore, ha concentrato anche piccole quantità per poi rilasciarle a sprazzi. Questo è quello che è successo. Ed è questo anche il motivo per il quale quando si andava a fare l'analisi, dopo aver fatto scorrere un pochino l'acqua, non si trovava il taglio. Quando la si lasciava ferma, dava lo sprazzo iniziale per poi crollare. Questo è il discorso che spiega anche la compatibilità anche di risultati diversi. Per questo che è molto importante, e noi abbiamo fatto fare, insieme ovviamente ai colleghi di Gaia, tutta una serie di analisi specifiche in funzione del tempo di campionamento e di stagnazione, perché questo fenomeno lo si può capire con una modalità di campionamento estremamente complessa, che è una modalità di campionamento che tiene conto di aspetti cinetici. Non mi voglio dilungare su questioni troppo complicate. In parole povere, quello che si fa è questo. Io tengo chiuso il rubinetto che devo andare a analizzare. Poi vado lì e, per un certo periodo, vado lì e prendo il campione, poi ne prendo un altro, poi ne prendo un altro, poi ne prendo un altro, e mi misuro i tempi dal momento in cui apro il rubinetto, ok? Li vado ad analizzare separatamente, per cui per ogni prelievo io ho un punto analitico e vedo che la situazione mi fa così, boom, e va a zero. Quindi il primo tratto, legato alla stagnazione, è quando lui probabilmente comincia a sparare dovuto al materiale che era presente. Dopodiché il passaggio ve lo porta a zero.
Posso?
Prego.
Particolarmente per la fontanina lì di Porta Lucca sempre, no?
Sì.
Ma a noi ci risulta che sia sempre e costantemente in scarico, è stato fatto uno scarico artificiale, quindi...
Lo scarico... Attenzione, gli scarichi sono, diciamo, in qualche modo a monte rispetto all'ultimo tratto. Stiamo parlando di veramente pochi metri, quasi niente. Sì, ma ci sono dei pezzi che sono praticamente inevitabilmente in stagnazione. Questi pezzi in stagnazione, infatti, quando sono stati sostituiti, perché poi ovviamente capito il fenomeno, perché prima di fare un intervento uno deve capire quello che sta succedendo, perché se no rischia solamente di fare danni se incomincia a lavorare senza capire il fenomeno. Allora, una volta capito il fenomeno, il gestore è intervenuto, ha cambiato il tratto e praticamente questo fenomeno è stato azzerato. Questo è stato il discorso. Lo scarico adesso non so se lo tengono ancora aperto, no, ma non credo. Perché sostanzialmente è stato risolto il discorso.
Che è quello dell'approvvigionamento, cioè dello scarico fittizio di tutte le fontane, perché qui si fa la multa o si pensa di fare la multa a chi utilizza in maniera difforme l'uso dell'acqua potabile. Ma qui dico, se le fontane sono tutte in scarico, sai, dico, altro che... No, allora, a Gaia quanta multa gli si fa? Punto interrogativo. Gaia allora, non si multa.
Allora, a Porta Lucca non c'è nessun flussaggio. Flussaggio? Non c'è nessuno scarico.
Allora, e tornando al nostro discorso, allora, quello che noi siamo andati a fare, la fase successiva, abbiamo preso negli stessi punti in cui abbiamo fatto il lavaggio il campione, prima di fare il tassello di tubazione, prima di fare il lavaggio e dopo il lavaggio. Ovviamente il lavaggio, oltre alle le due tecniche che abbiamo visto, cioè praticamente acqua e aria, anidride carbonica, occorre poi per qualche giorno un flussaggio dell'acqua. Questo per un motivo molto semplice, perché un conto è pulire un tubo dritto che non ha stacchi, ok? Io praticamente lo martello, tutto quello che martello si stacca, va avanti e va allo scarico e ho risolto il problema. Un conto invece avere un tubo che ha degli stacchi sia verso le utenze sia verso le altre diramazioni. Le altre diramazioni, mentre lo lavo, ovviamente le devo chiudere perché devo pulire una cosa che sia il più possibile dritta per avere il massimo effetto, perché io convoglio dentro un'enorme quantità di energia. Io questa energia la devo propagare lungo una direzione, se la faccio disperdere a destra e a sinistra perde energia, quindi potete capire, insomma, semplicemente che devo cercare di focalizzare l'energia. Per far questo però c'è un effetto indesiderato, che siccome il tubo non è dritto ma c'ha degli stacchi, una parte di quello che si stacca si accumula temporaneamente ai lati, è un po' come una talpa che scava sotto, diciamo, un tunnel, butta un po' la terra a destra e a sinistra. Questo è il discorso di quello che succede. Chiaramente questa roba io l'ho staccata, quindi la posso portare via facilmente, ma come? Facendo poi flussare. Quindi quello che devo fare subito dopo, per alcuni giorni, che dipende dalla complessità della rete in quel punto, devo aprire gli scarichi intorno alla zona che ho pulito. Faccio fluire l'acqua e ovviamente quest'acqua va, diciamo, allo scarico, ne contiene veramente poco, però è importante levarla perché sennò è inutile. Poi se la lascio lì, chiaramente succede che poi dopo si riaccumula e si riaggancia. Quindi praticamente avviene questo discorso qua. Ora, dopo aver fatto questa cosa, siamo andati a riprelevare pezzi di tubazione in prossimità di quelli che prima erano sporchi. Abbiamo rifatto le analisi con tutta quella procedura che avete visto. Praticamente il trattamento acqua e aria ha rimosso dal 91 al 98% dei sedimenti. Quello che è rimasto è ancorato saldamente alla tubazione e non si riesce a sganciarlo. Questo è il discorso.
Dei danni sanitari oppure no?
No,
non
perché
è pericoloso quello.
No, allora li abbiamo visti nella slide. Torno un attimo.
Terra terra, no?
Sì. No, ma è lecito la sua domanda. Ma infatti il problema era proprio questo. Noi siamo andati a vedere il frazionamento di queste cose qui. Quello che è rimasto è praticamente quello che diventa strutturale e che non può essere rilasciato perché è agganciato. Questi trattamenti che noi facciamo sono trattamenti che sono in grado di distruggere il tassello per poterlo sganciare. E chiaramente se io la tubazione non la distruggo non si sgancia, questo è insito di per sé stesso. Però al di là di questo, al di là di queste considerazioni, quello che conta poi sono i risultati analitici, perché sono quelli che dicono se sto lavorando bene, se tutte le mie considerazioni sono giuste o meno. E vediamolo.
No, c'è anche da dire che una volta appurato che nell'intorno di circa un chilometro, da 500 metri, sì, 500 metri era la zona più critica, sì, mi ricordo. Praticamente quei tasselli che abbiamo visto sono storici, nel senso che la tubazione è stata sostituita appena acquisito il dato della contaminazione, indipendentemente dal fatto che comunque confermiamo che non può essere sganciata, però diciamo che non è bello sapere neanche che esiste lì, quindi questo discorso dei 500 metri è stata sostituita. Ah, allora, no, volevo dire che le analisi dei tasselli di cui si riferisce, a cui è riferito Enrico, sono nell'immediatezza del fenomeno. Appena acquisito il dato della contaminazione intorno ai 500 metri di Monte Regoli, quelle tubazioni sono state sostituite, quindi dove comunque sussisteva un rischio più alto, ancorché legato e diciamo non plausibile, ma insomma è sempre allo stato delle conoscenze e l'incertezza non esiste, quindi non lo dico, Enrico ha certezza, vero? È stato sostituito, quindi diciamo quello a cui ci riferiamo è uno studio importante eseguito su una situazione che però è stata superata non solo dal monitoraggio ma anche dalla sostituzione di tutte le tubazioni interessate. Poi ce lo dirà meglio il gestore questo, quali sono state sostituite, però diciamo quelle intorno a 500 metri di Monte Regoli contaminate sono state sostituite.
Sì, io quello che volevo dirvi, ecco, ho fatto un discorso complessivo su tutti i campioni. Quello che è importante è che questa zona qui è stata cambiata, indipendentemente dal discorso dei risultati. Ma questo è avvenuto prima ancora di completare lo studio sui tasselli, perché quello ha richiesto molto più tempo. Quindi noi ovviamente abbiamo dovuto agire innanzitutto abbattendo l'emergenza, questa era la cosa fondamentale. Poi il problema era capire se anche questa piccola parte che si trova qui, come vedete, con piccoli apporti che però non sono in alcuni casi zero, praticamente con il lavaggio era diciamo sicuro poter garantire la loro sicurezza nel tempo. E quel discorso che vi facevo è ovviamente riferito a questa parte qua. Questo è il discorso, mentre per la parte quella dove ovviamente il lavoro, la contaminazione era molto elevata, diciamo lì indipendentemente da altre considerazioni lì si è agito nella sostituzione della tubazione.
Queste piccole che ci sono rimaste,
sì,
possono procurare nel tempo dei danni,
no,
oppure no?
No, perché
voi
sono state
completamente queste porte.
No, perché quel 91-98% le porta proprio al di sotto della possibilità di interagire con l'acqua. Questo è il discorso. È proprio sta qui l'aspetto, perché la quantità è veramente bassa e in più il tipo di specie che sono rimaste sono fortemente legate nella struttura della tubazione, per cui a quel punto non mi può dare. Ma al di là di questo, vediamo poi i risultati.
Posso interrompere?
Prego, ci mancherebbe.
Cioè lei ha fatto una relazione estremamente pregevole e l'abbiamo ascoltata con molto interesse, ma alla fine poi della cosa, particolarmente interesse quindi, c'è la problematica legata alla parte interna delle tubazioni dei fabbricati,
sì,
perché noi
certo.
L'acqua non la attingiamo sugli certo. assi principali di distribuzione, ma andiamo a prenderla dai nostri rubinetti. Che cosa succede? Che cosa ci dite ad oggi, ASL, GAIA, Istituto Superiore di Sanità, sull'acqua che attingiamo all'interno delle nostre abitazioni, di Val di Castello, del Pollino, di Pietrasanta? No, perché Pietrasanta, lo ripeto un'altra volta, non vorrei essere prolisso, ma io mi ricordo a un tavolo tecnico di aver sentito, e non credo di sbagliarmi, ma che doveva arrivare un macchinario dall'Inghilterra a studiare via scorrendo per i lavaggi, poi è finito tutto e a partire da Porta Lucca si è innescata la problematica perché insomma va detto in maniera molto chiara, è inutile girargli d'intorno, no? Quando sono usciti questi risultati a qualcuno hanno dato noia e da lì si è scatenata una situazione prolissa con l'Università di Pisa e ha dato certi risultati. Noi questo bisogna che venga detto, se qualcuno non capisce poi magari glielo spiego in separata sede, ma credo che sia stato abbastanza chiaro.
Allora guarda, ti interrompo io stavolta, io maleducato sono io, così te lo spiego una volta per tutte. L'Università di Pisa, di cui stavi parlando dei risultati, veramente, sennò questa cosa diventa antipatica. L'Università di Pisa, che stava a questo tavolo, ha mandato in maniera ufficiosa a noi la disdetta da questo tavolo e chiedo alla Regione a questo punto, Mirri, se a voi vi è arrivata la disdetta, come dire, la rinuncia ufficiale a partecipare a questo tavolo, vi è arrivata la comunicazione? Per cui questi signori scienziati, non solo, come dire, noi le abbiamo fatto un torto di lesa maestà, una perché maestà non sono.
Che vuol dire scienziati?
Scienziati? Non sono scienziati? Che sono idraulici? Sono scienziati, mi sembra, no? Ricercatori, studiosi, è un'offesa a scienziati, no? Non lo so. Come li devo dire? Professori. È la stessa cosa, vabbè, professori.
Hanno di fatto una responsabilità.
Ma non era ironica. In questo caso non era ironica.
Pubblica.
Allora, questi signori, che non l'ha mandati via nessuno, ma autonomamente, oggi per esempio, potevano venire qui a fare tutta una serie di contestazioni, compreso a validare e a verificare il metodo con cui hanno fatto l'analisi, cosa che noi le abbiamo contestato in maniera scientifica, non noi del comune, perché noi abbiamo chiesto a ASL e altre cose come si fanno le analisi. Allora, la smettiamo con questa storia delle vostre, queste sono le vostre analisi, ok? Non hanno nessuna validazione scientifica, ok? Se tu vuoi continuare, no, non puoi. Se tu vuoi continuare a tirare queste cose fuori, mi fai incazzare. Hai capito? Te lo dico in francese e la devi smettere. Il problema è che tu non sei più, sei sugli specchi, caro Pelliccioni, e non sei più dove agguanciarti. Hai capito?
Bravo.
Sei sugli specchi.
Sì, sto dicendo.
Tu non parlare più per i professori dell'Università di Pisa, se vogliono venire sono ben accetti al tavolo, nessuno li ha mandati via, si sono autonomamente esclusi perché sono gli unici che a questo tavolo hanno preso 195.000 euro a discapito di una discarica mineraria, hai capito? Al tuo paese, a Val di Castello, sì. Sì, caro del frate, lo sai anche te. I professori dell'Università di Pisa si sono fatti pagare uno studio 195.000 euro.
La vuole far finire
tolti da una discarica mineraria che sta al Pollone. È bene che lo sappiate.
Non la buttare sempre in Caciara, che è l'unica cosa che deve fare.
Non la butta in Caciara.
Sempre in Caciara perché non siete
veramente,
lascia finire la relazione così sentiamo qualcosa di interessante.
Siete voi che l'avete interrotta ogni 3x2 con
perché,
delle cose
irrisorie. perché la denuncia alla procura di Lucca è stata fatta al comune di Pietrasanta nei confronti dei professori.
Cosa? Vabbè.
Che l'abbiamo interrotto di 3x2, non è vero. Allora, se noi stavamo a fare.
È importante rispetto al problema, se l'avete detto 3x2 o 2x2. Prego, prego.
Allora, io volevo innanzitutto rispondere, diciamo, alle sue osservazioni in progressione. Allora, tra le tre cose che diciamo, di cui ha sollevato prima come domande, una era quella dell'altra attività del live speaking. Allora, vi faccio vedere che cosa è successo successivamente. Allora, noi una cosa che ci siamo posti, oltre al nostro metodo che è stato messo a punto e che ovviamente ha portato poi dei buoni risultati, poi come vedremo poi nei diagrammi finali, ci siamo chiesti se diciamo, rispetto a quello che esisteva diciamo, a livello internazionale, era possibile usare un'altra procedura che consentisse di raggiungere lo stesso risultato in minor tempo possibile, perché il tempo ovviamente, come potete immaginare, è un fattore fondamentale quando stiamo pulendo una rete idrica, cioè prima riusciamo a toglierci dalle scatole questo problema e meglio è. Questo era sostanzialmente la cosa, perché chiaramente la nostra procedura richiede comunque qualche giorno per poter essere attuata. Lo avete visto anche sul campo, diciamo, alcuni di voi che sono passati mentre noi stavamo lavorando. Purtroppo la procedura ottimizzata, però serve molta energia per poter smantellare su lunghe tratte, e quindi quello purtroppo sono i tempi, più di quello non si poteva fare. Allora, ci siamo posti, il gestore ha incominciato a fare una ricerca a livello europeo e poi a livello anche, diciamo, internazionale, per vedere se c'erano delle società che avevano sviluppato metodi di altro tipo per poter tentare di ottenere la stessa cosa. Ora, in questa ricerca è venuta fuori una cosa interessante. C'è una società inglese che ha fatto un brevetto dopo un certo numero di anni di studio per pulire le condotte in condizioni normali, cioè, come abbiamo visto, le condotte nel tempo si arricchiscono di tutti questi sedimenti, in un fenomeno normale, naturale, e ogni tanto andrebbero pulite, perché se gli diamo una pulita, in questo modo evitiamo che si possano arrugginire, che si possano formare dei tubercoli troppo grossi, e questo è anche una questione, diciamo, di manutenzione che dovrebbe essere straordinaria di queste tubazioni. Chiaramente queste operazioni costano, ma costano veramente tanto, veramente tanti soldi. Qui non si può fare ovviamente tutti i giorni, però almeno una volta ogni 5 anni sarebbe auspicabile poterlo fare, se chiaramente la situazione dimostra che ci possa essere una, diciamo, anche dal tipo di acqua e dal tipo di tubazioni e così via. Questo ovviamente va fatto un'analisi prima di poter procedere, per vedere un'analisi costi-benefici. Ora, questa società che cosa aveva sviluppato? Un qualcosa che richiama la nostra tecnica, però fatta in un modo un po' diverso. Cioè loro buttano dentro la tubazione, invece che acqua e gas, aria in primo momento e poi anidride carbonica, acqua e ghiaccio. Praticamente questo ghiaccio, e ne mettono una quantità enorme, fanno una specie di granita, tanto per capirci, questo ghiaccio è in grado, siccome appunto sono tanti microcristalli abrasivi, è come una carta vetrata. Loro riempiono un tratto di alcune centinaia di metri con questo ghiaccio e poi lo collegano alla pressione dell'acqua, che ovviamente la spara dentro, e lo possiamo vedere qui in questa slide, è quella che viene chiamata ice pig, cioè maiale di ghiaccio, tradotto in italiano, e dentro la tubazione. Questa ovviamente passa e scartavetra la superficie interna della tubazione, così come fa il nostro sistema, e lo porta all'esterno. Chiaramente il passaggio deve essere recuperato, come potete vedere nella parte sotto, in una cisterna che poi va mandato in discarica. E la cisterna iniziale deve essere invece una cisterna frigorifera che produce acqua e ghiaccio e lo consente di immettere. Ora, questo è un servizio che loro fanno a pagamento, si fanno pagare molto. Il nostro è, diciamo, una tecnica di pulizia dei poveri, tra virgolette, perché costa quasi niente rispetto a questo sistema, però se chiaramente avesse consentito diciamo, di risolvere il problema in tempi più rapidi, poteva essere un'alternativa, soprattutto in alcuni casi specifici, o comunque usare le due tecniche in modo diciamo selettivo, in funzione dello stato di sporco e delle caratteristiche della rete, cioè avere un'alternativa comunque.
Scusi, perché mi è sembrato di capire anche che anche la sezione delle tubazioni era importante,
sì,
per i lavaggi,
sì, notevolmente
importante. Piccole non si poteva
esatto,
fare la tecnica
esatto.
Morta. Forse questa
è troppo piccole non funziona nemmeno questa, perché le blocca. Per cui lì purtroppo alla fine quelle troppo piccole conviene più sostituirle per le tubazioni esterne. Allora,
abbiamo piccoline.
No, lì però c'è un'altra cosa ancora che poi è stata messa a punto. Ne parliamo perché fa parte di una delle tre domande. Finisco questo per non fare confusioni. Allora, andiamo avanti. Che cosa è successo? Allora, vi faccio vedere praticamente il camion enorme che viene stazionato perché deve introdurre diverse quantità di acqua e ghiaccio. Sulla destra si vede poco, scusate, purtroppo è sempre un problema di luce, dove viene fatto lo scavo per immettere, diciamo, forzatamente questa acqua e ghiaccio. Comunque l'immissione tra varie cose dura comunque un'ora, un'ora e mezza, insomma, ci sono comunque dei tempi. Poi, diciamo, qui si vede ancora poco le immagini, c'è una cisterna alla fine dove viene collettato tutto lo scarico, perché chiaramente questo contiene tutti questi detriti, e diciamo ci sono degli strumenti che vengono montati per fare l'analisi. Lì in basso a sinistra vedete gli strumenti che noi abbiamo portato in campo pure per fare la speciazione, direttamente in campo. Questa era una cosa importante per evitare elementi confondenti durante il trasporto, perché l'operazione di speciazione, cioè stabilire quali forme ci sono nell'acqua, non parlo nei sedimenti, perché i sedimenti non stanno più a contatto con l'acqua quando io taglio la tubazione, ma nell'acqua stessa, è una cosa estremamente complessa, perché il rischio qual è? Io prendo il campione, lo porto in laboratorio, per un certo numero di ore o anche uno o due giorni a seconda delle distanze, della disponibilità dello strumento in quel momento, eccetera, rimangono nell'acqua. Nell'acqua possono avvenire delle reazioni che mi cambiano la composizione relativa delle varie forme. Per cui quando io lo vado ad analizzare con lo strumento, anche il più sofisticato, vedo in quel momento com'è la situazione, ma non era quella quando ho prelevato il campione. Stiamo parlando di taglio 1 e taglio 3 inorganico. Allora, che cosa succede? In letteratura sono stati tentati vari approcci per cercare di stabilizzare queste forme per poi portarle in laboratorio e analizzarle relativamente con calma. Però ci sono sempre dei dubbi. Ci sono sempre dei dubbi perché se io faccio questo lavoro su una matrice simulata, cioè che mi creo io in laboratorio, semplice, la cosa funziona. Se io lo faccio su una matrice complessa, come un'acqua potabile, che dentro ha altre cose in piccole quantità, ma comunque ci sono, possono avvenire delle reazioni che io non mi aspetto di vedere sui campioni simulati. Come risolvo questo problema? Noi abbiamo approcciato in un modo diverso, abbiamo portato lo strumento in campo, per cui in questo modo i tempi di trasporto sono zero, perché li faccio lì per lì. Questa è stata la strategia. Abbiamo fatto lì per lì e noi abbiamo trovato solamente il taglio 1, lì per lì, proprio fatto a distanza di secondi. Cioè si prendeva il campione, processato immediatamente, analizzato dallo strumento, che è uno strumento sensibilissimo da campo. È un sistema, vabbè, non entriamo nei dettagli tecnici, insomma, poi se vi interessa ve li faccio vedere con più dettagli. Allora, questo è quello che abbiamo provato con l'ice pigging. Quali sono i risultati? Allora, ovviamente sono stati acquisiti dei dati, delle registrazioni, adesso non entriamo nei tecnicismi che insomma, alla fine, ma quello che mi interessava capire se questa tecnica era efficiente di più nello stesso identico modo o era peggiore della tecnica che avevamo messo a punto noi. Facendo i calcoli matematici è venuto fuori che questa tecnica è 49 volte peggiore, meno efficiente, della tecnica acqua e aria. E perché? Perché poi ci siamo posti, come ricercatore io devo trovare delle risposte, perché a me non basta solamente capire il fenomeno, ma siccome poi queste cose noi poi le pubblicheremo su riviste scientifiche, dobbiamo fornire ad altri esperti delle spiegazioni. Allora, quello che abbiamo capito è stato questo. Il ghiaccio è vero che è fortemente abrasivo e anche più abrasivo dell'aria, però praticamente si forma una specie di cuscino che si mette lungo le pareti e il resto del ghiaccio scivola su questo cuscino, quindi è chiaro che la sua potere abrasivo praticamente va a scomparire. Invece il gas entra, martella e se ne va, entra, martella e se ne va, e fa questo lavoro migliaia di volte. E quindi è ovvio che è 50 volte più efficiente circa. Quindi, in parole povere, tecnica costosissima. Bisogna prenotare 3 mesi prima il camion, bisogna farlo venire dall'Inghilterra, adesso stanno facendo anche una cosa. Costa una barca di soldi, ma veramente una barca di soldi, su questo ve lo potrà dire il gestore, quando abbiamo una tecnica semplicissima.
La commercialista ce la può anche votare meglio.
E quindi, appunto. Allora, a questo punto ovviamente abbiamo continuato laddove è necessario a usare la tecnica che avevamo messo a punto. Questo in parte ci ha fatto anche piacere, perché tutto sommato tutto il lavoro che è stato messo in campo premia anche gli sforzi, questo a livello diciamo scientifico. Andiamo ancora avanti sempre su questa parte e poi rispondiamo alle altre domande. Allora, alla fine, in soldoni, però quello che a me interessa sono i risultati, ma nell'acqua potabile, quei risultati che ha mostrato diciamo l'ingegnere De Martino in modo aggregato, io ve li propongo in modo temporale, perché questa è la cosa che ci interessa. Anche qui purtroppo questi dati sono un casino per mostrarli con questa luminosità. Però sostanzialmente quello che vedete è l'andamento del taglio nell'acqua distribuita su diciamo tutti i siti esaminati, quindi probabilmente si va a fare una statistica, in questo caso riporto la mediana, diciamo nel corso del tempo. Abbiamo due curve, perché una è Val di Castello e l'altra invece è Pietrasanta. Ora, noi abbiamo incominciato ad operare con i lavaggi a partire da questa zona fino a questa zona qui. Come vedete, man mano che abbiamo cominciato a lavare e ovviamente a sostituire le tubazioni, il fenomeno da fuori scala, perché questo stiamo sul 37, è sceso progressivamente quasi a zero e praticamente adesso stiamo su valori, diciamo, che a livello sanitario sono totalmente sotto controllo come discorso. Quindi questo dimostra sostanzialmente un principio che abbiamo detto prima: se io tolgo tutte le fonti di contaminazione, a partire dalla Molina di Sant'Anna e poi dalle tubazioni che alimentavano sta cosa, man mano il sistema va praticamente scendendo, fino a che va sotto controllo. Ma la cosa più importante, non lo vediamo tanto qui perché poi il diagramma è schiacciato, sono praticamente l'andamento temporale del numero dei superamenti del valore parametrico di 2 microgrammi litro. Anche qui, praticamente, a parte la contaminazione iniziale, a parte il periodo in cui abbiamo incominciato a lavorare lavando progressivamente e sostituendo, praticamente i superamenti da questo punto in poi sono stati zero, diciamo, per quanto riguarda questa zona delle reti idriche esterne. Stiamo parlando sempre delle esterne, eh? Attenzione, non mettiamo le altre cose. Allora, questa è per vedere invece il valore target. Perché il valore target? Perché noi sostanzialmente, è il discorso che faceva prima il collega, sostanzialmente noi il valore tossicologico è 2, dobbiamo confrontarci con 2, però dobbiamo stare attenti a non avvicinarci a 2, perché se ci avviciniamo a 2 basta un momento che subito lo scavaliamo. Quindi se io prendo un valore target più basso, praticamente evito di arrivare a 2. A livello sanitario la preoccupazione è oltre il 2, a livello diciamo, di controllo per tenere il sistema sotto controllo, mi metto più basso, in modo tale che se lo scavalco, a quel punto mi attivo per cercare di fare qualcosa prima che arrivi al 2, questo è il concetto. E come vedete, anche in questo caso, praticamente, oh, scusate, praticamente la parte, diciamo, finale, mano a mano, diciamo, questi ovviamente sono rimbalzi tecnici dovuti sempre alla fontana a Porta Lucca, che chiaramente diciamo, ha avuto dei superamenti dello 0,5 pur rimanendo entro il 2 se ovviamente non stiamo in condizioni di stagnazione totale, quel discorso che dicevamo prima. E sostanzialmente, come vedete, una volta tolto questo, i rimbalzi si stanno praticamente abbassando progressivamente. Ed è questo quello che poi alla fine, a parte tutte le varie considerazioni che sono importanti per arrivare a questo risultato, ci deve interessare, perché noi poi alla fine dobbiamo portare il processo a zero, questo è il discorso. E praticamente con i successivi lavaggi, eccetera, ci stiamo riuscendo. E questo ovviamente motivo anche di orgoglio, perché abbiamo preso il toro per la testa, insomma, per le corna. Questo è il discorso che è stato fatto. Tornando al discorso delle domande che lei mi ha fatto, una era questa dell'ice picking, che l'abbiamo vista prima. L'altro problema è il discorso di Porta Lucca, che abbiamo... Sì, prego.
L'altra invece, che cioè, superando Porta Lucca, perché tanto, voglio dire, fa storia, sì. Credo che sia... un dato che ognuno legge nella propria maniera. Noi ce l'hanno fatto leggere a Val di Castello in una forma, ovviamente non concordiamo sulla forma e sulla sostanza, perché le cose sono sostanzialmente differenti, noi le leggiamo così, ma rimane il problema delle tubazioni interne dei fabbricati, sì. Perché, come dicevo prima, sì. Noi attingiamo acqua dai rubinetti.
Mi chiedo scusa, in che significa leggere diversamente? Noi abbiamo dei dati, confrontiamoci, non capisco. No, noi dico abbiamo dei dati, non capisco qual è la lettura diversa.
Confrontiamolo, magari ci a Val di Castello, ad oggi, utilizzati, parzialmente inutilizzati e quant'altro, abbiamo 22 fabbricati con l'ordinanza di non potabilità.
Ah, okay, okay.
Quindi se lei ritiene una cosa normale a tre anni di distanza,
stava parlando prima di Porta Lucca, poi adesso le abitazioni interne è la...
È un altro discorso, adesso ne parliamo.
No, siccome ha detto, noi abbiamo delle ipotesi diverse su Porta Lucca e su questa situazione.
Parlavo riferito all'assessore Tartarini.
No, ma per capire, perché ormai ci siamo a capire qual è la, diciamo, accezione diversa, quale pericolo voi ravvedete che magari noi non vediamo. Cioè...
No, noi abbiamo fatto i prelievi alla fontana di Porta Lucca, quando i professori di Pisa hanno misurato 5.8 e successivamente 5.3 e 3.8, qualcosa del genere, non mi ricordo esattamente, ma l'abbiamo fatta così come costantemente abbiamo dato i risultati e fatto le analisi, abbiamo operato insieme con Gaia alla stessa maniera, quindi abbiamo preso la provetta, l'abbiamo consegnata senza fare, noi non abbiamo, disponiamo di taglio, no? Quindi alla fine l'abbiamo data alla stessa maniera e i professori l'hanno analizzata così. Quindi dire che noi non abbiamo, abbiamo fatto i prelievi in maniera anomala.
No, quindi no, quello che vorrei capire è, esiste quindi un dato di monitoraggio diverso da quello interno ed esterno, cioè che sarebbe stato fatto dall'università. Cioè voi avete nello stesso momento, o anche in un momento diverso, campionato Porta Lucca, portato il campione all'università e il risultato è diverso.
Sono risultati differenti, anche se poi successivamente, 4-5 giorni c'è lui presente, voglio dire, ci sono arrivati lì 7-8 operai, sono intervenuti, che cosa hanno fatto alla fontanina non lo sappiamo, ma voglio dire, noi quando facciamo e ci siamo rivolti ai professori che ci hanno supportato nelle analisi delle provette che abbiamo preso in paese, perché ad oggi, ma Val di Castello ma anche altre parti, ad oggi sì, all'interno dei fabbricati noi consumiamo con molta precauzione.
Fabbricati è un'altra cosa,
ne parliamo
di un problema specifico. No, il problema della fontana, ne abbiamo detto prima, allora, no, un attimo, ecco, no, quello che lei dice è corretto, nel senso che... aspetta, fammi finire di parlare un attimo, perché le cose matchano se mettiamo il filo conduttore di cui abbiamo parlato prima. Allora, il discorso è questo qui: la fontana a Porta Lucca aveva questo problema della tubazione in rame di cui abbiamo detto, che ha causato questo problema. Allora, il fatto è che c'è stato appunto questo rilascio pulsante che ovviamente è più alto all'inizio, poi man mano che io faccio scorrere l'acqua ovviamente va a scemare, e quindi è compatibile il fatto che se io prendo in momenti diversi, diciamo, l'acqua, ho dei risultati diversi. Ora, ultimamente, proprio sulla base di questo discorso, il piano di sicurezza dell'acqua, diciamo, il team, diciamo, ha ravvisato la necessità di cambiare quella condotta, perché non poteva in alcun modo essere, diciamo, pulita definitivamente, perché è rame. Il rame ha questo discorso di cui abbiamo parlato prima. Quindi il discorso è stato fatto, l'osservazione che lei diceva, e sono intervenuti gli operai proprio per agire su questo discorso e togliere questo che è stato l'elemento che ha causato questa situazione. Quindi è compatibile con il discorso su questo?
È compatibile il dato analitico, cioè non è diciamo, accettabile dal punto di vista tecnico che esistano dei risultati diversi da quelli che sono i monitoraggi interni, perché questo sarebbe preoccupante, cioè se dovessimo pensare che tutto il sistema di controllo attuale, tutto il sistema, cioè che 8.000 analisi sono sottostimate perché ci fosse... No, io voglio essere molto trasparente, cioè perché tutti, diciamo noi, mettendoci anche noi, perché abbiamo fatto anche noi analisi, stiamo dando dei risultati di circa, che sono circa il 20%, no, anche il 10% di concentrazione misurata da altri, se permette mi preoccupa. Questo è il tema, cioè o crediamo a dei dati di monitoraggio ufficiali, nel senso dati dal gestore, validati dalla ASL, che seguono certe procedure, e anche da noi, oppure se il discorso, e vorrei essere, noi siamo stati, e credo di essere trasparente con tutte le incertezze, siatelo anche voi, cioè se il dubbio vostro è che tutti i dati che noi stiamo dando qui è che siano sottostimati e noi diamo dei dati che sono il 10% dei dati reali, ditelo, perché si gioca su questo piano.
No, non avete capito.
Scusa,
allora,
perché...
Posso rispiegare? Allora, noi, così come abbiamo fatto centinaia di campionature e centinaia di analisi fatte fare dai professori dell'Università di Pisa, no? Abbiamo fatto a suo tempo, in aprile, non tanto distante, la campionatura così uguale, in maniera identica, senza nessun tipo di differenza rispetto di procedure differenti rispetto a quelle che abbiamo sempre adottato e che abbiamo conosciuto, perché abbiamo supportato Gaia con 503 utenze di Val di Castello, siamo sempre stati presenti e siamo sempre stati ad aprirgli le porte e vedere come facevano. Allora, questi risultati sono quelli che non noi, ma il Comune ha criminalizzato, perché non andavano fatti così. Allora io dico che questi risultati che noi abbiamo prodotto e queste analisi che abbiamo prodotto ci hanno permesso di conoscere, una volta sostituite le tubazioni a Val di Castello, storicamente, che il problema non era risolto. Perché? Perché c'erano le tubazioni interne, cioè le grosse concentrazioni di taglio che ad oggi sono presenti, tant'è che ci sono ordinanze di non potabilità e quindi di no usi di fabbricati, sono ovviamente, non sono venute casualmente, ma siamo stati noi con i professori di Pisa che abbiamo iniziato la campionatura e Gaia ovviamente è stata non costretta, ma seguendoci a verificare che quello che dicevano i professori era identico a quello che avevamo riscontrato. Quindi voglio dire, questo è... Da lì è nato il problema, ovviamente, questo lo dico magari così per maggior chiarimento. Quando abbiamo toccato Porta Lucca è successo il finimondo.
Non doveva succedere
niente.
Diciamo, mi fa piacere che ci sia convergenza, ma se permette, il discorso del monitoraggio della rete interna è stato emesso nel 2014 su un parere dell'Istituto ed è stato l'argomento inerente, un argomento importantissimo che adesso trattiamo, inerente al piano, cioè non è che con tutto il rispetto abbiamo sentito dall'esterno di questo rischio, mi scusi, cioè è un rischio, è un evento pericoloso fra i più importanti, considerato fra i principali dall'inizio alla fine, cioè mi fa molto piacere che ci sia convergenza di cose, però diciamo il discorso causa-effetto è leggermente diverso, cioè abbiamo fatto un'analisi di rischio e quindi diciamo che alla fine c'è una convergenza. Io direi sì, siamo stretti.
Sì, io ecco, volevo... Grazie, grazie a lei, grazie. Grazie ancora. Allora, io per quanto riguarda il discorso, diciamo, delle reti idriche interne, l'altra parte, diciamo, della sua domanda, chiaramente questo è stato affrontato poi successivamente dopo aver pulito quelle esterne, perché avevamo detto che sostanzialmente dovevamo prima risolvere il problema esternamente, perché se avessimo iniziato dall'interno avremmo riottenuto nuovamente la contaminazione delle abitazioni. Per questo io penso possiamo passare la parola alla collega che vi mostrerà i dati relativamente a questa parte. Mi pare che c'è nella tua presentazione, vero? Della parte delle reti interne? O ce l'avevi tu forse? La parte delle reti interne avevi mostrato qualcosa?
Io ho fatto vedere prima la diapositiva in cui si vedeva che l'89% dei campioni sono inferiori a 0,5 nelle abitazioni interne.
Vogliamo farla rivedere un attimo, forse...
0,5.
Scusate, potrei fare una domanda? Sì, proprio in considerazione di quello che diceva l'architetto Pelliccioni, il nostro problema ora a Val di Castello, premesso che la vostra relazione è perfetta, è bella anche perché effettivamente ci ha illustrato la cosa come in effetti è e come voi siete intervenuti e come i risultati sono saltati fuori. Però quello che noi, che gli abitanti di Val di Castello si preoccupano è il fatto, giusto appunto, che conferma anche lei, che ci sono questi picchi nelle tubazioni anche lavate. Anche lavate,
no,
perché...
No,
sì,
no.
Sì, sì.
Mi passi per favore quello lì.
Sì, sì, vieni. Questa qui è una lettera che avete mandato voi di Gaia. L'avete mandata per la casa di un signore, Petrini... No, va bene, insomma, ecco. Dove dite che avete trovato la situazione... prima del lavaggio con valore 0,1, fatto due lavaggi, il 26.6, il 31.6 e il 19.6, no, il 26.5, 31.5 e il 19.6, dove i valori, dopo essere stati lavati questi tubi, il 26 è 0,84 da 0,1 che era all'inizio, il 31,5 0,50, il 19,6 0,70. Sì, sì, questi qui,
Posso vedere un attimo la comunicazione?
Sì, sì.
La conosco.
Voglio dire, se dopo il lavaggio troviamo delle anomalie così, e la gente logicamente è preoccupata perché dice vado a lavare i tubi e poi dopo il lavaggio trovo i valori più alti di quelli che erano in precedenza. È questo il problema, capito? Perché...
No, allora questi sono riferiti tutti a dati dopo il lavaggio effettuato con acqua e acido acetico, tutti dopo il lavaggio.
Brava, ma da 0,1 sono passati a 0,84, 0,60 e 0,70, quindi... dicevo proprio quello io, no? Dico, la gente, le persone, anche se gli vengono lavati i tubi e poi vengono fuori questi risultati, sono preoccupati. E quindi da queste relazioni stamattina, abbiate pazienza, partendo dall'ASL, partendo da Gaia, eccetera, sembra che tutto sia risolto. Ah, ecco.
Allora, scusate, però il discorso di questi campioni dipende dal fatto che non c'è scorrimento di acqua. Se non c'è scorrimento di acqua, se c'è, mi faccia finire, se c'è stagnazione...
Sì, abbia pazienza.
Mi faccia finire un attimo, scusi, parlo io, poi parla lei, io l'ho fatta parlare, no? Se c'è stagnazione... No, io non mi scaldo.
Va bene, no.
A me t'annoia essere interrotto.
Francesco.
Allora l'acqua la beviamo noi tutti i giorni. Cerchiamo di mantenere la calma. Bravo. Senza inalberarsi, che noi è 3 anni che stiamo tribolando con l'acqua. Per favore, no, tutti ci diamo una calmatina.
Scusate un attimo, siamo tutti qua per collaborare, confrontarci, quindi ora. Perfetto. Possiamo. Nessuno qui si arrabbia, nessuno si vuole arrabbiare. Io no, non mi incavolo con nessuno.
Volevo soltanto dire.
Allora facciamo concludere un attimino il professor Calcagnini, formula compiutamente la sua domanda, perché capite che sebbene siano utili questi confronti, se poi li trasformiamo in un dibattito fra due persone si perde anche il filo. Tanto sono sicura che professore, un attimo, poi così Francesco può rispondere.
Volevo soltanto aggiungere che in fondo alla vostra lettera che avete mandato c'è scritto che prima di utilizzare l'acqua bisogna aprire il rubinetto e farla pisciare per un po' di tempo. Ora dico, ma vi sembra una cosa logica questa qui? Che io la mattina quando mi alzo vado in cucina, apro il rubinetto, dopo 5 minuti comincio a prendere l'acqua per fare il caffè. Insomma, poi dico, quest'acqua qui mi fate pagare l'acqua, la fognatura e la depurazione, giustamente. Quindi voglio dire, queste cose, anche se vengono scritte così...
Professore, l'abbiamo capito, disagio credo che sia evidente a tutti.
Allora, vorrei integrare quello che lei ha detto. Avendo cura di farla flussare per qualche minuto prima dell'uso, se successivo a periodi di inutilizzo. Questo vuol dire che in qualsiasi tubazione del mondo dove c'è acqua in stagnazione e lei fa un campione senza flussaggio, lei non trova taglio, ma trova di tutto il mondo, e l'acqua non è potabile in nessun modo anche se non c'è taglio. Questo glielo potrà confermare anche il dottor Lucentini e il dottor Veschetti. Io non dico altro.
Mettere in ballo tutto il mondo che non si può più bere l'acqua potabile quando si apre il rubinetto mi sembra che è un'affermazione gratuita che lei si permette di fare senza nessuna condizione, senza nessuna conoscenza.
Posso entrare? Dunque, il discorso del risanamento delle reti interne è stato oggetto di attenzione nel tavolo ieri del team. Secondo un'analisi di rischio fatta, ovviamente il problema esiste, tant'è vero che questi dati, correggetemi se sbaglio perché ora vado a memoria, credo che Gaia, sotto la supervisione della ASL, abbia condotto 2 campagne di monitoraggio su tutte le abitazioni di Val di Castello ed è in procinto di partire, lo diceva la dottoressa Aragona, con la terza campagna di monitoraggio. Abbiamo 2 necessità importanti in questo lavoro. Numero 1, metterci nel peggior scenario per rappresentare quella situazione di cui si parlava. Credo che la differenza, diciamo, forse semantica, sia nella stagnazione. È evidente che se ho una stagnazione di una casa disabitata, è questo di cui si parla, non si parla di una stagnazione notturna. Tanto è vero che per tagliare la testa al toro, noi abbiamo proposto ieri, e credo che sia ragionevolmente anche una sede interessante dove di valutare il rischio da stagnazione, da rilascio, da taglio, di taglio da reti interne delle abitazioni dopo stagnazione, quindi dopo che comunque l'acqua non scorre in continuo, adottando la stessa identica procedura sia metodologica che anche poi di risanamento della, se possibile risanamento della tubazione adottata nel caso del piombo. Apro una piccola parentesi. Il piombo è un agente, diciamo, tossico, una bestia al pari del taglio, purtroppo, nel senso che è un elemento neurotossico quasi privo di soglia. È stato messo un valore di 10 microgrammi litro per il piombo, ma si vuole arrivare allo zero. Purtroppo determinate reti interne sono fatte di piombo, quindi in quel caso, diciamo, non viene da apporto interno, ma è, fra virgolette, anche, diciamo, cura del nonno del gestore dell'abitazione avere quella. Quando ci siamo preoccupati come autorità sanitaria centrale del rischio piombo nelle abitazioni, abbiamo messo a punto un metodo insieme al Ministero e insieme alle regioni che valutasse proprio questo. In estrema sintesi il metodo è questo: si arriva in un'abitazione, a prescindere dal fatto se sia abitata o meno, perché è una variabile importante, si fa scorrere l'acqua, quindi la diciamo, portiamo a un punto zero la situazione, e si mette l'acqua in stagnazione per alcune ore, mi sembra di ricordare siano 4 o 5 ore. Con questa stagnazione raccogliamo il campione senza farlo scorrere. In questo caso noi abbiamo una rappresentazione che deriva da tutti i modelli statistici, che vi risparmio anche perché non li ricordo, che comunque quella l'apporto di contaminante, in quel caso piombo, ma il tallio ha la stessa identica valenza, così come il nickel dovuto al rubinetto, sia dovuto alla stagnazione, cioè a un rischio di rete. A questo punto quindi io su quel valore baso la mia azione di risanamento o meno. Vale a dire, una volta messa a punto la procedura per valutare il rischio, e questa qui credo sia, diciamo, solida e abbastanza validata, e può essere armonizzata anche per altro tipo di controlli, passiamo alla fase successiva. Cioè, ovviamente questo non leva il fatto se la mia casa è disabitata da mesi. In quel caso, mi dispiace, ma io lo suggerirei comunque lo scorrimento, per, non posso dire che certamente non è potabile, non solo per il taglio ma per altri elementi, però diciamo va valutato caso per caso, dipende dalla complessità della rete, dalla tipologia di materiali, dal biofilm, dalla natura dell'acqua, cioè diciamo che per precauzione io non la berrei, ma questo non credo sia un'affermazione solida, cioè nessuno credo, a salvo i bambini a cui bisogna fare attenzione, entrano in una casa, neanche nelle scuole, la facciamo scorrere quando riaprono le scuole, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, credo che sia ragionevole ammettere che dopo stagnazioni lunghe dovute a vacanze o meno, o case disabitate, questo viene fatto. Ok. La seconda fase è quella di come intervenire se abbiamo superamento. Ok. Su quella fase, che a questo punto diventa anche un fatto di responsabilità, non è certo il nostro settore, non mi ci avventuro, ma anche civile, perché comunque diciamo, la rete interna è di pertinenza dell'abitante, ma comunque in qualche modo l'apporto, la contaminazione è dovuta ad un'acqua servita dal gestore, quindi c'è perlomeno un punto di incontro di quello che è successo. A questo punto, e per questo il piano di sicurezza se ne è fatto carico, perché ricordiamo che per altri casi la responsabilità del gestore, anche per il piombo, finisce al punto di consegna, non è che prende in carico il fatto che la rete interna poi sia di piombo, gli dice mi dispiace, cioè, rifattela. In questo caso non è possibile agire così. Per cui la presa in carico di questa problematica all'interno del piano c'è stata. C'è stata e c'è in questo senso. Prima di tutto con i campionamenti che abbiamo detto, secondo poi con queste procedure di lavaggio. Le procedure di lavaggio, purtroppo, poi Enrico eventualmente dirà, non possono sortire o possono non sortire, o meglio, lo stesso effetto che abbiamo su tubazioni. Subazioni, diciamo, di reti esterne, primo per le dimensioni, secondo per la complessità e terzo anche perché magari nella evoluzione i diversi materiali che possono esserci, ma pure per il fatto che possono avere curve in cui l'effetto dell'aria si stoppa, perché io arrivo fino lì, dopodiché non c'ho più l'abrasione. Quindi se dopo la prima procedura di lavaggio, che era con acqua e aria meccanica e funziona nella gran parte dei casi, non è efficace, il gestore attua una seconda procedura di lavaggio, verificata sempre nella stessa maniera, cioè sempre nelle condizioni di peggior scenario, cioè io vedo se con quella procedura ho risolto il problema. Se non l'ho risolto, metto un'altra procedura che è più aggressiva, cioè immette una piccola quantità di acido acetico che non danneggia la tubazione, ma può contribuire a rilasciare. Se questa seconda operazione non va, a questo punto ci deve essere necessariamente un accordo perché si intervenga a livello impiantistico strutturale con una diciamo condivisione delle responsabilità. È evidente che questo, se diciamo la procedura di risanamento attuata non dà effetto, credo che sia lecito, ma entro in un campo che non è il nostro, che diciamo l'abitante dell'abitazione chieda perlomeno un supporto nella valutazione di quali parti di impianto devono essere modificate, a volte può essere una componente o meno, oppure dove è necessario, dove non si ravvede anche una cosa più drastica. Però questo, diciamo, vale caso per caso, cioè se ho una villa di tre piani e magari il problema l'ho al primo piano, non è che, cioè, questo è un accordo su cui noi non entriamo, entriamo sulla parte tecnico-scientifica dicendo che secondo noi la valutazione del rischio va fatta in queste, con queste metodologie, e le procedure proposte da Gaia possono avere una qualche, diciamo, valenza per la risoluzione del problema. Se questo non c'è, a noi interessa che quell'acqua abbia quell'abitazione abbia la potabilità e che la gente la beva sicura. Questa è, insomma, la fine della fiera.
Noi pensavamo stamani mattina su questo problema dei 20 fabbricati, o dei 22 che sono, di avere, questa era la promessa del dottor Peruzzi, di avere delle risposte tecniche, economiche, su come affrontare il problema, perché il problema dei lavaggi è già stato affrontato. Fra poco c'è da lavarli con, non so, con quale altra soluzione chimica trovare, ma se i risultati non si trovano, chiaramente si va alla sostituzione. Questo è un problema affrontato già con il sindaco. Bisogna sostituire, noi siamo stati ad una riunione comitati praticamente con Gaia, direttore generale, CDA, praticamente il presidente, ci è stato detto che doveva essere fatto un passaggio all'interno dei tavoli tecnici perché fosse presa una decisione e conoscessimo quale fosse, diciamo così, il programma e le procedure che poi portassero alla sostituzione delle tubazioni laddove non ci sono possibilità di intervento e ormai sono state tentate tutte. Questo mi sembra di capire che non siete aggiornati, per cui rimandiamo un'altra volta. Dopo, quando si viene e si dice che sono tre anni che abbiamo problemi, perché ci abbiamo questo, poi ci abbiamo l'altro passaggio, doveva essere detto dal dottor Peruzzi, che Val di Castello necessita di un ulteriore campionamento a tappeto, così come è stato fatto e così come è stato affiancato da noi. Quindi, quando si fa, perché? Perché la gente dice, ora arrivano le bollette, tra parentesi non sono ancora arrivate. Quando arriveranno? Tante persone dicono, io pago la bolletta nella misura in cui bevo acqua potabile e in maniera molto tranquilla. Chi ci dice ad oggi che noi siamo in una situazione di tranquillità? Cosa? Voi avete fatto giustamente tutti i prelievi, fontane pubbliche, percorsi, quindi avete implementato, e questo ve ne siete dato, ma all'interno dei fabbricati non vi siete peritati di fare un'analisi e dire questo fabbricato acqua potabile, questo no, questo sfora 2, questo è 1.8, quindi va attenzionato perché può darsi che vada a finire a 2 o sopra 2. Chi ci dice, chi ci dà queste risposte? Ultimo, a scaletta, abbiamo bisogno dell'acqua per irrigare i campi, ci avete detto che ci vuole 39.000 euro, ma non ci avete detto quando ce la darete. Nella parte bassa del paese ci sono tutti i campi che stanno seccando, la gente incazzata, nera, che si deve fare, si smette di coltivare? Quando ce la date? Le promesse sono un debito a Val di Castello, promesse di marinaio si fanno a Marina di Pietrasanta, no? Perché fino ad oggi praticamente non è, su questo problema non è stato fatto nulla. Si fa l'analisi dei pozzi? Boh, pozzi, boh, che è successo? Quando si fa? Ottobre, a novembre. Qualcuno è venuto, poi sono spariti, c'è qualche tecnico che è sparito, si è sentito male, ha preso le ferie? Punto interrogativo? Boh, c'è qualcosa che non funziona? Ditecelo, perché noi siamo tutti orecchi. Come no, vedo che scuoti la testa, ma le analisi dei pozzi non sono state fatte, quindi si deve coltivare, si mangia quello che si produce, si deve fare l'informazione, cioè la comunicazione informata e quant'altro, ma gente, qui siamo in una situazione dove la cartina di tornasole sono praticamente le situazioni fisiche delle persone che abitano Val di Castello. Su questo non si scherza, perché noi siamo incazzati, punto.
Allora, io rispondo per quello che posso rispondere. Per quanto riguarda i lavaggi, noi abbiamo fatto, ripeto, 10 lavaggi. E su questi 10 casi abbiamo trovato che 5 casi abbiamo avuto valori inferiori a 2, per cui sono di nuovo potabili. Uno, abbiamo dichiarato che non è recuperabile perché sono tubazioni in rame e quindi è lì è necessaria sostituire la tubazione. E quattro, siamo ancora in fase di monitoraggio. Forse qualcuno ha ancora da lavare con l'acido acetico. Quindi noi su questi chiaramente possiamo dare delle risposte. Su quegli utenti che non si sono sottoposti ai lavaggi, noi non possiamo dire nulla. Perché come facciamo a dire che se non sono dichiarati disposti a farsi lavare le tubazioni, noi non possiamo dire nulla, evidentemente. Chiaramente noi abbiamo altre tre utenze. Noi abbiamo altre tre utenze che si sono dichiarate disposte a lavarci, però, mi scusi, mi faccia finire, però di queste tre utenze abbiamo problemi temporali, gente che forse è fuori in vacanza, viene da agosto, le faremo da agosto. Quindi noi, a chi è disponibile a fare queste cose, continuiamo a fare fino a che non riusciamo a avere il risultato, o positivo o negativo. Se è positivo, tanto meglio, vuol dire che l'acqua è potabile, se è negativo vorrà dire che sarà necessario cambiare le tubazioni interne. E a quel punto Gaia ha già, in accordo con il Comune di Pietra Santa, stabilito che finanzierà un contributo per il risanamento per il rifacimento degli impianti interni, dietro presentazione preventiva da parte dell'utente e dietro presentazione poi di relativa fattura. Questa è la risposta che posso dare tranquillamente. Per quanto riguarda il monitoraggio, noi abbiamo già detto più volte che faremo un monitoraggio a tappeto anche quest'anno. Aspettavamo a partire per definire questi famosi metodi di campionamento. Ora, ieri li abbiamo definiti e partiremo con questo campionamento a tappeto. Però, per favore, non ci fate fare la richiesta come l'altra volta. Cioè, noi abbiamo messo due persone fisse a telefonare alla gente per fare... Per cui noi siamo disponibili a fare i campioni a tutti. Basta che ci dica, venite oggi, venite domani... Su appuntamento noi facciamo su tutti, quindi non c'è nessun problema.
Attraverso l'approvazione del tavolo tecnico.
Infatti è passato ieri pomeriggio, è stato approvato ieri pomeriggio, quindi ora siamo pronti a partire con il metodo campionato. Ultimo punto richiesto, irrigazione. Noi per l'irrigazione ci siamo prestati, dietro richiesta del Comune, a fare il progetto, però non è competenza nostra fare l'irrigazione. L'irrigazione o della bonifica o di qualcun altro. Noi però abbiamo consegnato al Comune un progetto, che è questo qua, completo, che riguarda la posa della tubazione che va dalla sorgente di vite fino a un punto di raccolta, a un serbatoio di raccolta. Quindi questo...
Se volete vi aggiorno io sul discorso delle irrigazioni. Allora, abbiamo fatto un lavoro a tre sostanzialmente, diciamo a due, ora l'abbiamo notato al consorzio di bonifica. Allora, noi siamo sempre chiaramente disposti e disponibili a trovare una soluzione perché la gente di Val di Castello abbia l'acqua ad uso irrigo. È chiaro che la gestione di un'opera acquedottistica da parte del Comune è praticamente impossibile, per cui io questa mattina ho firmato una lettera che è stata inviata al Consorzio di Bonifica, col quale chiaramente ho parlato in via preventiva, dove chiediamo una collaborazione a gestire questo tipo di attività, per cui insomma siamo in attesa che ci risponda. Sì, ma non è il problema, professore, non è il problema del pagare. Naturalmente pagate, consumerete acqua e pagherete per quello che consumate. Il problema è la gestione. Il Comune non ha più nelle sue corde, nelle sue capacità, cioè se era 30 anni fa, quando non c'era Vea, non c'era Gaia, e il Comune gestiva direttamente l'acquedotto, aveva un tipo di gestione interna che permetteva di anche gestirlo, questo tipo di attività. Oggi non ce l'avremo più e diventeremo matti. Cioè inserendo un tipo di attività, ripeto, che è difficilmente gestibile da parte delle strutture comunali, per cui abbiamo chiesto al consorzio di bonifica, invece queste cose, come dire, è più avvezzo a farle, di darci una mano. Loro hanno fatto il progetto, se loro ci danno disponibilità noi gli passeremo il progetto e noi daremo quel supporto. Peraltro noi ne abbiamo fatte le attività comunque, perché abbiamo fatto un'attività di studio su quali erano le fonti alternative da mettere a disposizione per l'uso irriguo, per cui insomma noi la nostra parte, quello che era nelle possibilità, nelle corde del Comune di Piedimonte l'abbiamo fatto. Prego.
Rispetto alla proposta di attuazione di questo tracciato nella parte alta del paese, è una cosa che va bene. Vediamo quando si realizza, perché da un anno a quell'altro. Nella parte bassa, credo che sia l'uovo di Colombo. Ci sono tre sorgenti che sono in discarico. Bisogna capire qual è la sorgente che va a finire nel torrente Baccatoio, che ha le qualità, se le ha, per essere immesse nel vecchio Gorile. Non c'è nessun tipo di manutenzione, perché la manutenzione la facciamo da noi, perché è un vecchio Gorile che andava a finire anche in Traversagna, per cui basta mettere l'acqua lì dentro, chiaramente dopo cioè una situazione di questo genere va un attimino ripulita, sterpaglia e quant'altro, ma funziona e la gente irriga i campi. C'è la sorgente praticamente delle Tre Fontane che può essere captata invece di andare a finire nel torrente, ma sono cose che vanno fatte, cioè non si può in una economia, diciamo così, pur precaria, ma alla fine dove gli orti funzionano e sono anche un arricchimento estetico, non solo funzionale all'andamento delle famiglie, vedere se andate lì in corrispondenza della ex cartiera di Val di Castello, va facciate sotto, sono tutti belli seccati e la gente non li coltiva più. Ma è mai possibile?
No, mai possibile mi sembra, come dire, possibile, purtroppo è possibile, nel senso che è chiaramente auspicabile che si superi questa fase critica e che si ridia l'acqua agli abitanti di Val del Schello. I tempi, purtroppo, ma posso convenire, come dire, con te, sono quelli delle pubbliche amministrazioni, che spesso non sono consoni, non sono funzionali alle esigenze dei cittadini. Però, ripeto, noi ci stiamo lavorando, non è che abbiamo, come dire, detto, l'abbiamo detto fin dall'inizio, che è giusto che gli abitanti di Val di Castello tornino ad avere l'acqua di uso e irrigo, chiediamo ulteriore pazienza, ne abbiamo già chiesta tanta, però ripeto, non è che è un elemento, è un'azione che si esaurirà e non si darà l'acqua agli abitanti di Val di Castello, la daremo, purtroppo i tempi sono, concordo anch'io che sono un po' lunghi, ma sono questi, insomma.
Allora. Speriamo di sì. Per quanto riguarda i pozzi, la dottoressa Ragona mi ha detto che l'attività di campionamento, di analisi è iniziata.
No, io l'ho detto nella mia relazione, l'attività di campionamento è stata fatta, siamo andati con un collaboratore del dottor Castellani, le utenze che c'erano state segnalate, abbiamo bussato a tutte le utenze, dove abbiamo trovato abbiamo campionato, dove non abbiamo trovato perché non c'è stato risposto non abbiamo campionato, abbiamo inviato al Comune di Pietrasanta una comunicazione con l'elenco dei cittadini che hanno aperto la porta perché erano presenti e di quelli che non erano presenti. Quindi il Comune ce l'ha, i dati li stiamo elaborando per inviarveli. Ho detto chiaramente che la prossima settimana il Comune avrà questi dati, anche perché ne ha bisogno il dottor Castellani per completare il piano.
Perfetto, allora io darei la parola all'ingegner Diddi, poi pregandola di essere più sintetica possibile vista l'ora che siamo. Cercherò di essere il più breve e comprensibile possibile. Sono qui per presentarvi i piani di sicurezza dell'acqua che abbiamo sviluppato per gli acquedotti di Pietrasanta e Val di Castello Carducci. La mia presentazione, verterà una breve introduzione, poi entrerò nell'effettivo sviluppo dei piani e poi avrò una rapida conclusione. Partiamo con alcune definizioni, queste cose sono già state introdotte dal dottor Lucentini. Il piano di sicurezza dell'acqua è l'atto regolatore delle azioni finalizzate alla garanzia della qualità delle acque destinate al consumo umano. Come ha detto prima il dottor Lucentini, è stato introdotto nel 2004 dall'OMS, è stato recepito nel 2015 come strumento dalla direttiva
europea 1787 è attualmente in fase di recepimento in Italia, recepimento che avverrà a breve, e diciamo indica come approccio al controllo dell'acqua ad uso potabile una logica di prevenzione. Cosa voglio dire? Che diciamo, se il decreto 31/2001 indicava di effettuare i controlli del prodotto finito, diciamo, in arrivo alla rete, del, diciamo, agli impianti del consumatore, di fatto la nuova direttiva europea e i PSA spostano l'attenzione sulla complessità della filiera idropotabile, quindi dalla captazione agli impianti di trattamento, alla distribuzione e al consumo. Come diceva prima il dottor Lucentini, gli impianti interni sono stati introdotti nel piano e sono stati diciamo, trattati come un rischio plausibile che si è evidenziato e che abbiamo comunque riscontrato. Quindi di fatto sono stati sviluppati dei progetti pilota con la collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute per gli acquedotti di Pietrasanta e Val di Castello. Quando parlo di approccio complessivo su tutta la filiera idropotabile, parlo di un approccio multidisciplinare che è stato tenuto da tutto il team di lavoro che ha partecipato. Al team di lavoro hanno partecipato enti competenti in materia di salute pubblica, quindi l'ASL e diciamo, con il coordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità, ha partecipato ARPAT, che poteva portare informazioni di tipo ambientale, tutte quelle di cui parlava prima il dottor Lucentini, il Comune di Pietrasanta, che aveva informazioni sull'ambito geopolitico e comunque si è fatto portatore diciamo, di quelli che erano gli indirizzi assunti nel tavolo. Chiaramente l'attore principale, il responsabile del piano, è il gestore, e sotto, diciamo, la stretta supervisione dell'autorità idrica toscana, che ha partecipato diciamo, anche attivamente finanziando alcune delle misure di controllo che sono state introdotte. Di fatto abbiamo schematizzato gli acquedotti in, diciamo, in uno schema, un diagramma di flusso funzionale a quella che poteva essere l'analisi di rischio che effettivamente è stata successivamente fatta. Questo ci ha permesso di andare a individuare gli ipotetici pericoli ed eventi pericolosi nelle peggiori condizioni pensabili per questi due acquedotti. Quando dico evento pericoloso intendo un qualsiasi evento che possa provocare un pericolo, quando dico pericolo invece intendo le contaminazioni chimiche, microbiologiche, radiologiche, ma anche le interruzioni del servizio. Quindi sulla base dell'individuazione di questi rischi ipotetici, ripeto, nelle peggiori delle condizioni, abbiamo valutato i rischi propri di questi acquedotti. I rischi sono stati quantificati, okay, sulla base della matrice di rischio indicata nelle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, sulla base di quanto dettato dall'OMS, e chiaramente considerano la possibilità che un evento pericoloso accada e l'entità del danno, quindi le conseguenze che si possono avere di fatto sulle utenze. Quindi, una volta individuati i rischi, sono state individuate anche le misure di controllo e di mitigazione degli stessi. Abbiamo individuato tre classi di misure di controllo. La prima, che sposa appieno l'approccio preventivo e che consiste nel monitoraggio dell'acqua prima che questa venga immessa nella filiera idropotabile, e anche dei miglioramenti infrastrutturali e impiantistici, oltre che per la specificità del caso delle misure straordinarie dovute alla problematica del taglio. Voglio focalizzare l'attenzione su quelle che sono state i monitoraggi dell'acqua prima dell'immissione nella filiera, cioè in captazione. In primo luogo su tutte le captazioni è stata effettuata l'analisi degli elementi della tavola periodica non oggetto di ordinario controllo. Diciamo, come diceva prima Luca, ci sono degli inquinanti emergenti, non ha senso oltre a questi parametri che dobbiamo controllare sulla base del decreto normativo attuale, siamo andati a ricercare tutti gli altri che potevano essere presenti nelle acque e che non avevamo controllato. Di fatto questa analisi effettuata da ISS con lo spettrometro di massa non ha rilevato nessun tipo di rischio in questo senso per le sorgenti e i pozzi che servono gli acquedotti in analisi. Un'altra misura di controllo che è stata introdotta è quella del monitoraggio online delle captazioni di parametri indicatori di qualità delle acque. I parametri indicatori sono, li vediamo lì, magari la componente organica, il pH, la torbidità, che vengono monitorati con delle sonde installate e che manda tramite il sistema di telecontrollo, inviano il dato in tempo reale a una centrale di controllo. Questa centrale elabora il dato e se questo ha una variazione anomala rispetto al normale dato rilevato, invia un allarme. Questo allarme può essere indicatore di variazione della qualità dell'acqua e sulla base di questo allarme che arriva al reperibile di turno scattano tutta una serie di azioni che evitano che quell'acqua che può avere delle problematiche raggiunga la rete di distribuzione. I nostri sistemi hanno rilevato, li abbiamo testati, hanno rivelato in alcuni casi alcune variazioni di questi parametri indicatori che poi non hanno riscontrato incidenza nella qualità delle acque, perché vediamo che anche in relazione a eventi di tipo di variazioni, anomalie individuate dai nostri sistemi, la qualità non è variata e andando a indagare abbiamo scoperto che avevano riscontrato magari degli eventi meteorici estremi, comunque variazioni che poi di fatto non hanno, anche di breve periodo, che di fatto non hanno inciso sulla qualità. Sulla base di queste misure di controllo che abbiamo individuato e attuato, abbiamo potuto rivalutare i rischi potenziali presenti per gli acquedotti e abbiamo riscontrato un sostanziale abbassamento di questi rischi. Ne rimangono, vediamo che il 97% e il 94% rispettivamente per gli acquedotti di Pietrasanta e Val di Castello sono rischi bassi, quindi tenuti sotto controllo, mentre resta un 3% di rischio a Pietrasanta, e adesso vediamo qual è, e un 4% di rischio medio a Val di Castello e un 2% di rischio elevato. A che cosa corrispondono? Corrispondono, per quanto riguarda il PSA di Val di Castello, all'eventuale esondazione del torrente Baccatoio, come diceva prima il dottor Lucentini, e all'eventuale infiltrazione dai terreni sovrastanti la sorgente Moresco nelle acque della galleria. E questi due rischi richiedono una ricaptazione della sorgente che è attualmente in corso di programmazione. Mentre per quanto riguarda il PSA di Val di Castello troviamo ancora il rischio del rilascio possibile all'interno degli impianti interni per quanto riguarda il taglio. Quindi nel mentre che questi rischi con le misure di controllo individuate verranno via via diciamo abbassati, ci saranno comunque delle procedure di gestione e dei controlli specifici per questi rischi. E questi qui, come già detto diciamo fino a ora, consisteranno intanto nei controlli interni del gestore e interni e esterni dell'azienda ASL, che costantemente controllano l'acqua, la qualità dell'acqua, in, diciamo, secondo il decreto 31/2001 rispetto a tutti i parametri richiesti. Di fatto questi controlli non hanno riscontrato problematiche alla qualità dell'acqua se non per il parametro taglio negli ultimi anni. Abbiamo effettuato diciamo dei controlli all'interno delle abitazioni che di fatto a Val di Castello hanno riscontrato delle problematiche. Quindi diciamo che per concludere l'intento del piano di sicurezza è quello di continuare a diciamo monitorare l'acqua in rete e, come già detto ampiamente, andare a effettuare una terza campagna di monitoraggio analitico per le utenze di Val di Castello, diciamo relativa alla stima dell'esposizione a elementi tossici rilasciati da reti interne, secondo una procedura elaborata dall'ISS e dal Ministero della Salute sulla base delle indicazioni OMS e CE per la valutazione del rischio di esposizione a piombo. I PSA sono in continuo aggiornamento, garantiamo, perché vogliamo garantire il massimo controllo delle filiere, è prevista una revisione c'è un errore nella slide, è prevista una revisione annuale per il primo anno e poi diciamo una validazione periodica successivamente. L'esperienza acquisita rappresenta comunque uno sguardo verso il futuro sia per Gaia, per tutti gli enti partecipanti e anche per gli utenti che sono serviti a questi acquedotti, che comunque sono controllati e gestiti secondo procedure all'avanguardia. E di fatto lo sviluppo dei PSA ha anche rappresentato una svolta fondamentale per la gestione della problematica taglio. Diciamo, io con questo concludo e ringrazio il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità per la loro collaborazione, ringrazio chiaramente tutti i partecipanti al tavolo e un ringraziamento speciale va ai colleghi di Gaia, in particolare al servizio acquedotto che fin da subito ha condiviso gli obiettivi dei piani di sicurezza e ha attuato gli interventi. Grazie.
Allora, io a questo punto chiuderei il tavolo, vista anche l'ora che si è fatta. Ringrazio tutti. Ricordo che oggi alle 15:30 in Sant'Agostino c'è l'incontro pubblico e niente.